Allora, questa è una cosa che potrebbe interessarvi, di nuovo da un punto di vista gestionale, manageriale, come dicevamo, perché nello stesso periodo o qualche anno prima si erano fatti una serie di ricerche su degli squadroni di piloti della Royal Force o degli Stati Uniti. Perché c'erano alcuni che andavano benissimo, altri che invece non riuscivano quasi mai a raggiungere gli scopi e le missioni prefissate, e non si riusciva a capire perché, ovviamente, perché ragionando in termini formali, la struttura degli squadroni era la stessa e di conseguenza non c'era nessun problema. Il punto invece è che anche grazie agli esperimenti di Maio successivi si capisce finalmente, di nuovo la famosa scoperta dell'acqua calda, però ogni tanto serve, che esistono due livelli di organizzazione all'interno di qualunque struttura. Uno che è quello formalmente sancito, un altro che invece è quello realmente esistente. E quindi il momento in cui le cose vanno abbastanza bene è quando le due strutture in qualche modo coincidono, quindi nel momento in cui il capo non è semplicemente nominato capo da qualcuno, ma viene percepito come capo anche dagli altri. E via discorrendo. Qui c'è tutto un discorso che può essere utile fare, però ve lo lascio fare per conto vostro, si chiamano sociogrammi, ovvero sia l'assegnazione di ruoli non formali ma comunque efficienti ed efficaci all'interno dei gruppi. Per esempio c'è il capo, come dicevamo, ma c'è quella che viene chiamata l'eminenza grigia, spesso e volentieri, che è qualcuno che parla solamente col capo e di fatto influenza i suoi comportamenti. Tanto per rimanere nel politico possiamo parlare di Grillo e Casaleggio, tanto per dirne una, no? Tutto sommato possiamo parlare di Letta e Berlusconi, insomma una serie di coppie che conosciamo piuttosto bene. Se vogliamo andare nella narrativa ottocentesca andiamo a Richelieu e Re Sole, Mazzarino e tutti i vari responsabili occulti delle politiche, che spesso e volentieri sono esattamente quelli che fanno le politiche stesse, perché chi ha il carisma, chi ha la presenza per essere leader, spesso e volentieri non ha le doti intellettuali, le doti strategiche che servirebbero per poterlo essere effettivamente. Quindi, quello è uno, poi chiaramente ci sono tante altre figure, ma l'idea generale è questa, ovvero sia tenete presente, uno, che il fatto che voi siate i capi non è detto che sia così ovvio per tutti, e che quindi in qualche modo la percezione del vostro essere coloro che dirigono deve essere corroborata anche non soltanto da pezzi di carta e strutture formali, ma anche da gesti, da esempi, da comportamenti. Perché una delle questioni centrali da questo punto di vista è che per ottenere questa forma di coincidenza tu devi in qualche modo essere all'altezza delle aspettative che susciti. E questo è uno dei motivi per i quali la coerenza è abbastanza importante, io direi che forse è fondamentale, no? Nel senso che questo è qualcosa che sperimentiamo tutti, anche noi che insegniamo, no? Per poter avere un minimo di influenza, per poter avere un minimo di autorevolezza, dovremmo essere all'altezza di quello che diciamo, cioè predicare bene e razzolare male porta poco, oggettivamente. Quindi allo stesso modo, chi dirige deve farsi carico delle conseguenze delle sue azioni, deve essere in grado di accettarne eventualmente gli effetti perversi, deve manifestarsi rispetto agli altri come capace di dirigere. Non è semplicemente, non basta dire io sono il capo, perché sono capaci tutti. Tu devi anche farlo il capo, non soltanto esserlo. Quindi l'organigramma, che è uno degli strumenti fondamentali per la comprensione delle organizzazioni, va preso anch'esso cum grano salis, è quello che dovrebbe essere. Però uno dei tuoi primi problemi è vero che quelli che sono nelle posizioni chiave sono in grado di esserci e vengono percepiti da coloro che riportano a loro nel modo corretto, oppure dobbiamo fare qualcosa perché questa struttura che abbiamo immaginato si adegui a quello che io ho poi qui? Perché teniamo sempre presente che tra mappa e territorio c'è uno scarto. Quindi l'organigramma è una cosa, le forze lavorative, i dipendenti veri sono altra. E trovare i modi per interagire con essi, motivarli, possibilmente senza truffarli, perché purtroppo ormai motivazione è diventato quasi sinonimo di fregatura, invece l'idea non sarebbe quella, è piuttosto importante. Perché? Perché, come dicevamo ieri, chiunque, mi piace dire il lavoratore perché è brutto, ma comunque chiunque lavora meglio se crede e sa ciò che sta facendo. Quindi, come dicevamo ieri, l'alienazione da questo punto di vista è terribile, no? Perché mina proprio alla base il fondamento di questo tipo di discorso, che invece è il discorso fondamentale sul quale si è costruita tutta l'ideologia e la mitologia del lavoro. No? Il lavoro come capacità di autorealizzarsi si fonda assolutamente e soltanto su questo, ovvero sia sull'essere parte consapevole di qualcosa, cioè sapere di star facendo qualcosa che valuti importante, oltre che redditizio. Perché non dovrebbe esserci nessun tipo di opposizione fra l'uno e l'altro. Il problema è che oggi purtroppo la costruzione di questa attività è diventata quasi impossibile per molti versi, no? Perché mentre questo discorso vale per un'attività di una vita, tant'è che si parlava di carriera non a caso, e di nuovo carriera, faccio presente, è un altro esempio di spazializzazione del linguaggio, perché carriera cos'è? La carriera è la strada che viene percorsa dai carri, di fatto, parte da lì. Quindi vuol dire avere una direzione, fare carriera vuol dire avanzare lungo un percorso definito e lungo il quale tu ottieni dei risultati. Quindi evidentemente è la storia di una vita. Pian piano, no? Nel tempo, diventi sempre più competente, sei sempre più all'interno dei meccanismi dell'organizzazione di cui fai parte, tanto da poterli gestire o anche modificare ed evolvere e via discorrendo. Ma nel momento in cui noi abbiamo un'aspettativa statistica di 5 mestieri per esistenza, come facciamo a pretendere da uno di questi 5 mestieri di riuscire ad assolvere alle funzioni di quello che era il mestiere? Come facciamo a chiedere a 5 lavori diversi di realizzare quella crescita interiore che invece era collegata così strettamente con la professione, l'unica, fino a qualche anno fa? È evidente che abbiamo delle grosse difficoltà nel farlo. Ed è uno dei motivi per i quali, come vi dicevo ieri, il problema del lavoro diventa un problema serio, perché il lavoro concreto che c'è oggi a disposizione raramente ha a che fare con quello di cui si parla. Il lavoro ti viene presentato come una serie di opportunità, che è una delle bellissime espressioni, no? Come l'imprenditore di se stessi, tutte queste cose bellissime che ci dicono, ma poi di fatto a stringere non lo è affatto. È una serie di opportunità per quelli che te lo danno, perché chiaramente. Ma non solo. Tornando al titolo del corso, che vi ricordo essere sociologia e formazione, c'è un problema sulla formazione. Perché? Perché nell'ottica della Toyota di cui parlavamo ieri, per la quale tu sei parte di un'organizzazione dalla culla alla tomba, è ovvio che è, come dire, interesse dell'azienda formarti. Perché più sei formato, più sei in grado di affrontare difficoltà, di risolvere problemi, di dirigere le cose, di innovare e via discorrendo. Quindi le risorse che vengono impegnate nella tua formazione sono risorse che convengono a entrambi, sia all'azienda che a te. Nel momento in cui il processo di fidelizzazione del lavoratore viene meno e anzi viene considerato come un errore madornale, perché il lavoratore è l'imprenditore di se stesso e quindi mette le sue competenze a disposizione del miglior offerente, qual è la convenienza di un'azienda a formarlo? Vi faccio presente che questo è un problema abbastanza serio, perché il discorso è sulla formazione, la prassi è contro la formazione, perché all'azienda non conviene formare qualcuno e poi va a lavorare per la concorrenza. No, non c'ha nessun motivo. Anzi, le conviene che tu rimanga assolutamente il lavoratore tayloristico che sa portare la pizza e che a un certo punto solo quello fa. Non ha nessun motivo per saperne qualcosa di più. Il famoso Sennett di cui vi parlavo anche ieri, che è un altro che fossi in voi leggerei, so che come al solito lo sta mollando una biblioteca, però voglio dire, visto che vi interessa, c'è un librino che si chiama L'uomo flessibile. E tanto per tornare sulle traduzioni italiane, il titolo in inglese invece è The Corrosion of Character, tanto per dirla, no? Allora, la corrosione del carattere e invece l'uomo flessibile. Noi abbiamo queste traduzioni che se qualcuno un giorno mi spiegasse quale criterio adottiamo per farle sarebbe divertente, ma comunque, allora, la corrosione del carattere è esattamente questa. Dice Sennett, io ho fatto delle ricerche in una panetteria a Brooklyn, illo tempore. Lui è sempre stato molto impegnato sul fronte dei rapporti di lavoro, le politiche aziendali, eccetera. Allora sono tornato un bel giorno a vedere che era successo 20 anni dopo. Dopo 20 anni mi sono trovato una situazione assolutamente diversa, no? Prima c'erano dei panettieri che facevano il pane, adesso c'era gente che schiacciava pulsanti su delle macchine. E di quelli che lui aveva conosciuto ce n'era uno che era rimasto, che era un panettiere vero, nel senso che sapeva. E allora questo a un certo punto, siccome, ringraziando Dio, molti di noi continuano ad avere degli empiti altruistici o comunque estrovertiti diversi da quelli strumentali, ha detto: io vorrei fare anche dei corsi per quelli, i giovani che vengono a lavorare qui, per spiegargli com'era fare il pane, perché in modo che sappiano di che facciamo, perché ste macchine in pratica servono a, di nuovo, tayloristicamente, a fare in modo che tu, pur non sapendo fare nulla, sia in grado di produrre pane. Il problema è che quando sbagli qualcosa, ovviamente butti tutto quello che fai perché non sei in grado di intervenire, tanto per cambiare, no? Ah, non gli è andato nessuno ai corsi. Non gli è andato nessuno perché gli hanno detto: vabbè, noi oggi siamo qui, ma domani portiamo la pizza, dopodomani andiamo a vendere contratti assicurativi, che vuoi che me ne freghi a me di saper fare il pane? Non so se la questione è chiara. Il legare la competenza all'esclusivo utilizzo strumentale è devastante, perché dopodiché tu generi un sistema nel quale la competenza non serve. Non serve il gesto del saper fare il pane, per tornare a quello, no? Non serve avere la consapevolezza della giusta pasta e del tipo di pane che ne verrà fuori. Non te ne frega un accidente, tu schiacci in tasto, fine. Però capite che nell'ottica del lavoro come attività formativa interiore, oltre che esteriore, questo è devastante. Quindi ci troviamo di fronte a una, come dire, divaricazione sempre crescente tra ciò che viene detto, che fa ancora parte della retorica di fondazione del valore del lavoro settecentesca, e una prassi del lavoro che è completamente diversa. Una prassi del lavoro che si è andata emancipando da qualunque tipo di preoccupazione etica, di giustizia redistributiva, di sensatezza e anche di consapevolezza, come dicevamo, del mercato, nel senso che, come abbiamo già detto ma ribadiamo, noi siamo allo stesso tempo non solo consumatori ma anche produttori, e per poter essere consumatori dobbiamo essere in qualche modo produttori, perché altrimenti non abbiamo i fondi con i quali consumare ciò che stiamo producendo, che per definizione comunque è troppo. Quindi vabbè, lasciamo perdere, se no diventiamo matti. Ci siamo fin qui? Ok, quindi dimmi chi? Ah, ecco,
cioè, l'azienda dovrebbe fare formare, perché poi nel caso del panettiere andavano a fare altri lavori, ma magari una realtà come quella può essere la mia, di una piccola palestra, magari trovi un ragazzo, lo formi, perché comunque è, non perché lo formo io, ma perché magari è già di talento suo, studia a parte, cioè arriva alla palestra più grande, come si potrebbe tutelare un'azienda che deve investire su una persona? Comunque vale la pena a questo punto formare?
Allora,
realtà più piccole rispetto a quelle più grandi.
Allora, il problema, ragazzi, è quello che abbiamo visto ieri con Weber. O agisci semplicemente per ottenere risultati economici o agisci per qualcos'altro. È una tua scelta filosofica. La filosofia aziendale questo significa. Vuol dire che se tu sei comunque motivato a un certo tipo di atteggiamento per il tuo ben vivere, tu formerai. Dopodiché, se sei bravo nel farlo e riesci a creare un buon legame, probabilmente ti conviene, altrimenti avrai sprecato le risorse. Ma d'altronde, di nuovo, non siamo in grado di saperlo a monte. Puoi scegliere di non farlo direttamente, però ti privi della possibilità di avere... È chiaro, le chiacchiere stanno a zero, purtroppo il discorso è quello. Ed è un tuo compito far sì che lui si renda conto di quello che sta accadendo, perché lui arriverà senza avere la più pallida idea di quello che potrebbe essere, no? Convinto che verrà sfruttato come è sempre stato sfruttato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, di nuovo, non solo avete a che fare con i vostri clienti sui quali esercitare un minimo influsso socializzante, ma anche coloro con cui lavorate, perché non è detto che loro siano al corrente o consapevoli di tutto questo, perché nel quadro corrente l'idea lavorativa è esclusivamente un do ut des della più bassa lega, ovvero sia lavoro per ottenere soldi. Fine. Però, di nuovo, era l'unico strumento di creazione di senso che ci siamo dati negli ultimi 200 anni e ci siamo privati pure di quello. Per cui, di fatto, poi la domanda è: perché devo stare a rompere l'anima? Tutti quanti questi discorsi sui divanati, i net di cui abbiamo parlato, quelli che non partecipano, la forza lavoro che non... Da un punto di vista di ragionamento antropologico più ampio, è normalissimo, ripeto, lavorare è una rottura di scatole, salvo che tu non faccia dei lavori che adori, tipo il mio, però so fortune, eppure il mio a volte me rompe l'anima, se devo essere onesto. Tant'è che da un punto di vista di sviluppo personale e organizzazione ottimale delle risorse, io sarei caldamente dell'opinione che ogni tot anni tu vada a fare qualcos'altro. Se a me mi avessero detto, guarda, tu mo te ne vai 2 anni a fare il contadino e dopo di che torni, io ci sarei andato a razzo. Perché purtroppo anche nel nostro campo la routine si impone. E devi fare degli sforzi mortali per non ripetere sempre le stesse cose. Devi continuare a studiare, devi continuare a stargli dietro e comunque far lezione è pesante. Perché? Perché la classe no, come abbiamo visto da ieri a oggi, cioè in certe classi è piacevole, è quello che si faceva prima. In altre classi è una fatica immane, perché non gliene frega niente a nessuno. Perché stanno lì semplicemente perché devono stare lì per ragioni formali che non hanno nulla a che fare col fatto che tu sia bravo o non sia bravo, la materia sia utile o non sia utile, non gliene frega niente. Semplicemente questo. Devono adempiere formalmente a 72 ore di lezione per poter poi sostenere un esame del quale non capiranno nulla, che non gli porterà assolutamente niente per il futuro. Fantastico, no? A un certo punto uno dice, sai che c'è? Vabbè, allora, guardate queste slide, andate a morire ammazzati in blocco e tanti saluti. Quindi è un po' un problema. Quindi, da un punto di vista di ragionamenti sul valore umano della professione, la professione meriterebbe di essere integrata con altre cose. Ci vorrebbero degli anni sabbatici, ma non necessariamente nei quali non fai niente. Fai altro. No, magari possibilmente qualcosa di concreto, qualcosa di corporeo, vai a fare il pane, vai a imparare a intagliare il legno, vai a dare una mano nei cantieri, fai qualcosa che non sia quello che stai facendo. Perché, come vi dicevo ieri, i processi dell'apprendimento e la gestione delle consapevolezze e dei saperi avvengono secondo ritmi con i quali non abbiamo ancora capito nulla noi. Io il modo migliore che ho per scrivere è giocare con i videogames. Io gioco da anni sul Signore degli Anelli online, sono uno dei quelli proprio degli ultimi top level di qualunque cosa. Perché? Perché non penso. Non penso ad altro che a star lì a giocare. Fine. E il mio cervello nel frattempo fa le cose che deve, quindi io smetto di giocare, passa qualche giorno, faccio una passeggiata, vado in giro per le montagne, torno a casa e dico, oh, so come devo cominciare il saggio. Se io stessi fermo 8 ore davanti al computer a cercare di cominciare il saggio, non sortirei un ragno dal buco. Valla a spiegare a qualcuno che tu stai lavorando quando vai in giro a piedi e fai cose. Un po' complicato, no? Perché noi oggi abbiamo una serie di stereotipi su come si lavora che sono assurdi, che devi stare 8 ore da qualche parte murato vivo, che devi stare seduto scomodo, devi stare infilato in ambienti che non sono assolutamente concepiti perché tu ci possa stare, eccetera, eccetera, eccetera. No, perché di fatto, se vi guardate intorno, ha vinto Taylor fino ad oggi. Perché gli ambienti nei quali stiamo non sono pensati per farci star bene negli ambienti. Sono pensati in omaggio a qualche tipo di paranoia di qualcuno che ha deciso che gli piaceva stare qui. Che era bello, però, di nuovo, dicevamo con la collega prima, uno entra dentro sta classe, è come se sbattesse contro un muro. E secondo voi come faccio a passare il muro per farvi capire le cose? Perché la componente spaziale, come vi dicevo, è fondamentale. Noi dovremmo avere delle classi dove puoi spostare le sedie, dove puoi sederti per terra, no? Per esempio, le aule dei bambini. Ecco, le aule dei bambini vanno bene pure per noi. Non serve necessariamente tutto questo regime, tutta sta disciplina, perché sta disciplina è micidiale per l'apprendimento. L'apprendimento è qualcosa di libero, è qualcosa di creativo, è qualcosa al quale partecipi. Ma devi sentirti parte, se sei murato dietro un affare grigio, non sei parte, sei chiuso, sei, no? Diviso, tanto per quello che dicevamo. Ok, quindi il punto centrale è aver presente, dove eri qui, perfetto. Ora, ultima questione, ce ne sarebbero un po' in effetti, vabbè, andiamo avanti. Allora, che succede? Che, come abbiamo visto, sempre dal punto di vista della spazializzazione delle cose, il modo di organizzarsi si può concepire in due diverse figure. O quella verticistica, che abbiamo visto essere caratteristica della burocrazia, no? Vi ricordate, abbiamo detto che gli uffici sono rigorosamente e gerarchicamente ordinati, quindi le responsabilità sono chiaramente identificabili, oppure quella più orizzontale che abbiamo interpretato come molto più democratica. E ne possiamo discutere, se Dio vuole. Quella orizzontale effettivamente sembra dare un diverso respiro. Quella orizzontale sembra risolvere alcune delle questioni spaziali di quella verticale. Perché? Perché l'orizzontale suggerisce uguaglianza. no? Tant'è che all'organizzazione orizzontale corrispondono scelte anche architettoniche diverse, per esempio i famosi open space, no? I famosi luoghi destrutturati per cui è celeberrima Google oppure Nokia, dove tu hai una serie di luoghi dove puoi fermarti a lavorare, visto che tanto le tecnologie ormai te lo permettono, quindi te porti il tuo portatile, te siedi in giardino e lavori in giardino. Arriva qualcuno, fai due chiacchiere e magari ti viene una buona idea. Non è casuale che queste grandi aziende abbiano questo tipo di impostazione spaziale, perché l'impostazione spaziale ha un continuo riflesso su quello che fai. No, noi siamo nello spazio, c'è niente da fare. Di conseguenza, la forma orizzontale sembra essere migliore, potrebbe effettivamente anche esserlo, ma ha qualche piccolo ulteriore problema. Un'altra delle questioni legate, per esempio, all'orizzontale è quella che si chiama la politica della porta aperta, ovvero sia che il manager o il dirigente o quello che è non ha più il muro dell'ufficio con la segretaria che ti permette di accedere, ma la porta aperta, quindi se tu vuoi entri e parli e gli metti una considerazione, un problema, un dubbio, quello che è tutto molto più amichevole. Ora, per capire questo discorso dobbiamo anche avere un altro strumento di sociologia di base che non vi ho ancora dato, che è quello relativo ai tipi di rapporti che noi possiamo avere fra noi, ok? Che si dividono in due grandi campi, come al solito con una originalità assoluta definitoria. Una le chiamiamo relazioni primarie e gli altri li chiamiamo rapporti secondari, come vi dicevo, molto originale. E bisogna averne un attimo consapevolezza di questo discorso, perché per tutto quello che abbiamo detto fino ad ora è importante. Perché? Perché le relazioni primarie non sono primarie solamente per una questione cronologica, nel senso che di solito le interpretiamo come quelle che abbiamo in famiglia, no? Ma non è vero, non sono solo quelle, anche perché altrimenti non faremmo altre famiglie. Le relazioni primarie sono le relazioni nelle quali i componenti sono insostituibili. Se io ho un rapporto con un amico, ho un rapporto con quell'amico che è con quell'amico. Non ci posso mettere qualcuno che gli assomiglia, perché non è la stessa cosa. E soprattutto il mio rapporto con quell'amico è un rapporto che ha senso in sé. È una relazione che trova in sé il suo fondamento. Io sto con il mio amico perché mi piace stare con lui, stiamo bene insieme, fine. Non ci sto perché così ottengo qualcosa, o perché me ne viene qualche tipo di guadagno, o perché mi insegna qualcosa. Può capitare, ma non è quello il punto centrale. Quindi nelle relazioni primarie, noi le chiamiamo face to face, vuol dire sono quelle dirette, sono quelle nelle quali ci si conosce, nelle quali spesso e volentieri ci si fida gli uni degli altri, e che danno un enorme contributo alla nostra esigenza di riconoscimento. Perché una cosa è che qualcuno ti frequenti perché gli dai qualcosa d'altro, e una cosa è che qualcuno ti frequenti perché sei tu, a prescindere dai tuoi ruoli, dalle tue competenze, dalle tue disponibilità, dalle tue risorse. No, avrete visto in quasi tutte le fiction del pianeta che i principi, i ricchi e tutti gli altri fingono di essere altri perché vogliono che qualcuno li apprezzi per quello che sono e non per quello che hanno. E non è casuale, è vero, può capitare, può anche fregartene niente e fottertene, essere contento perché sei ricco, però capita anche che tu ti ponga il problema: questo sta con me perché? Perché so simpatico e gli piaccio, o perché c'ho un sacco di soldi in banca, o perché posso garantirgli un posto da qualche parte, o eccetera, eccetera, eccetera. Quindi le relazioni primarie sono relazioni che dal nostro punto di soddisfazione esistenziale, spirituale, umorale, psicologica, sono fondamentali. E si possono tradurre in comportamenti anche apparentemente incomprensibili, no? Per esempio, c'è stato un periodo nel quale le coppie o gli amici si davano uno squillo, senza parlare. E dice, vabbè, che senso ha? Ha senso, perché ti sto dicendo, guarda, te penso. Fine. Però basta, no? Vuol dire che tu ti sei preso il disturbo di fare il numero e farmi sapere che mi stai pensando, a prescindere da qualunque cosa. Per me quello è un segno di costruzione di esistenza, perché noi, tutto sommato, abbiamo sempre il grande problema di Amleto. Da soli noi non sappiamo di esistere, abbiamo bisogno che qualcuno ce lo confermi, perché potremmo benissimo stare in uno stato allucinatorio, sognare, no? Vi ricordate? Essere, non essere, dormire, sognare, ecco. E quello è il punto. Noi abbiamo bisogno che qualcuno ci conforti nel fatto che ci siamo. è che non solo ci siamo, ma siamo anche importanti. Abbiamo delle esigenze di base sulle quali spesso e volentieri sorvoliamo, ma guarda caso questo è uno dei grandi problemi. Tant'è che, come vi dicevo ieri, non è casuale che ci sia un formidabile ritorno dell'eroina che va a toccare esattamente questo tipo di sensazioni e cerca di riprodurle, ovviamente, chimicamente. Ma perché è importante che ci sia? Osserve. Perché le sensazioni di loro non ci sono più. Perché i rapporti primari, le relazioni primarie ce le stiamo giocando tutte. Dimmi.
Facebook ha amplificato...
Assolutamente, stavo giusto venendoci, esattamente. Facebook è la strategia attraverso la quale, come al solito, trasformiamo la qualità in quantità. Quindi ho tanti follower, ho tanti like, ho tanti cuoricini, anche se non ho assolutamente idea di che cribbio siano questi che me li mettono, no? Perché io ho 3.500 amici su Facebook, dei quali, che ne so, boh, mi ricordo, ma ne conoscerò 150-160, in modo, come dire, effettivamente amicale, e già esagero. E tutti gli altri, boh, abbiamo rimediato in strada facendo per una serie di cose, facevamo dei giochi su Facebook dove bisognava essere tanti, per cui c'è un sacco di amici filippini, indonesiani, thailandesi, l'ira di Dio, ma chi l'ha visti mai? Sono divertenti, mi fanno anche gli auguri per il compleanno e ce li facciamo, per carità, è carino, ma è ovvio che non è la stessa cosa, no? Però, guarda caso, il termine che ha scelto Facebook è esattamente quello, amici. Non ti ha detto semplici conoscenti o qualcos'altro, ha detto hai degli amici. E amico, nel nostro modo di capire, è un'altra cosa. È chiaro che se tu questa cosa poi la ribadisci e la fai entrare in testa ai giovani che arrivano, per loro l'amico è quello. E nel frattempo l'amico vero non c'è più. E tu c'hai un buco grosso così dentro perché non c'è nessuno che te lo sappia soddisfare, perché i like, quello che vi pare, ragazzi, ma insomma, diciamo cazzate, no? Ah, siamo bravi. Quindi, quello è uno. I rapporti secondari, invece, sono strumentali. Sono quelli che vengono in essere per ragioni concrete, perché tu vuoi avere qualcosa. Noi stiamo inscenando un rapporto secondario, tipico. E qui ci sarà un minimo da discutere, ma di fatto che io sia il docente, lei sia la docente o qualcun altro sia il docente, il rapporto sta docente-discenti. Non serve che sia io o lei o voi, un'altra classe, il rapporto sempre lì sta. Non so se mi spiego. Questo lo capite perfettamente tutti quelli che allenano o fanno cose, no? Perché la squadra è la squadra, non è che ci deve per forza essere qualcuno a fare il terzino, basta che ci sia un terzino, poi è chiaro, se è più bravo meglio, però il punto centrale è che parliamo di ruoli, ok? E questi rapporti nascono dalla soddisfazione di ruoli. Ora, è chiaro che questo approccio è estremamente semplice. Perché? Perché per esempio, nel ripetere il rapporto secondario, una qualche, come dire, stingitura verso un rapporto più complesso è inevitabile, no? Nel senso che se io vado a pigliare caffè tutte le mattine nello stesso bar, la prima volta è indifferente chi è il barista, la seconda volta è indifferente chi è il barista, dopo un mese ci salutiamo col barista e ci chiediamo come vanno le cose, quindi non è più così semplicemente secondario. Ed è una delle famose cose che aveva verificato già nel Novecento Simmel, come vi dicevo ieri, quando parlava della distributrice di caffè come quella qua fuori. Tu con la distributrice di caffè puoi prendere 2 anni di caffè ed è sempre tu che prendi il caffè. No? Quindi tutto quello che era un surplus relazionale del rapporto secondario te lo sei giocato. Perché come abbiamo fatto col gesto artigianale di cui parlavamo ieri, per il quale è rimasto soltanto il gesto meccanico, anche qui è rimasto soltanto il gesto meccanico, senza tenere presente che tu, andando a prendere il caffè da una persona, hai anche qualcos'altro, no? Il motivo per cui i piccoli borghi stanno andando a farsi fottere tutti uno dopo l'altro è esattamente questo, perché chiudono i negozi, perché non ci va più nessuno a fare le spese lì, ma vanno tutti ai centri commerciali e economicamente non fa una piega. Però con chi parli, dove ti incontri, può esserci un posto, un paese dove abita gente e non c'è un luogo di incontro? No, il paese muore, e infatti poi muore. E noi abbiamo territori infiniti vuoti, senza più nessuno. Perché la logica economica non è umana, ragazzi. Cattive notizie, soprattutto quelle che hanno studiato economia. Ma la logica economica da sola non basta. La logica economica è un disastro. Perché si è dimenticata tutto il resto. Ovvero sia il fatto che noi abbiamo interazioni qualitative. Te ci puoi incazzare, non te ci puoi incazzare, quello che te pare, non vi sto dicendo che sia sempre positivo, ma è sempre meglio qualcosa che niente. No, tant'è che noi ci incazziamo pure con le macchine, pensate a volte i cazzotti, i distributori, le cose, gli sbattimenti, gli urli col flipper e via discorrendo, no? Tanto per quanto abbiamo bisogno di un minimo feedback emotivo, riusciamo a incazzarsi pure con le macchine, parliamo con i computer, gli chiediamo com'è che non fanno quello che... No o no? Vi è mai capitato di parlare con un computer? Ogni momento, ecco appunto. Per cui è abbastanza normale, però, ripeto, dalla prassi noi poi astraiamo dei comportamenti che con la prassi non hanno niente a che vedere. Quindi le macchine sono macchine, i rapporti sono rapporti, il secondario è così, posso benissimo mettere lì una macchinetta che mi dà di banconote invece di avere un banchiere che mi chiede come sto. Sì, sarà nulla, però il fatto che il banchiere mi chiede come sto in qualche modo mi fa star meglio. E il bancomat non me lo chiede come sto. Oddio, ci prova. No, come Siri, come Google, come Amanda, lì come caspita si chiamano, tutta questa serie di cose. E siamo arrivati al punto che è meglio quello che niente. Sì, è chiaro, perché questa è la strumentalizzazione del discorso delle risorse umane portato poi invece nel taylorismo. Perché è chiaro che sono tutte armi a due tagli, ragazzi, non ce n'è nessuna che funziona in un solo senso. Nel momento in cui tu ti accorgi che un interesse nei confronti dell'altro lo dispone bene nei tuoi confronti e quindi ti permette di ottenere quello che vuoi, lo puoi benissimo strumentalizzare, che è esattamente quello che è accaduto. Perché oggi le risorse umane sono una delle iatture di chiunque lavori. Quando hai a che fare con le risorse umane ti vengono i sudori freddi, perché le risorse umane sono diventate l'esatto contrario, tanto per continuare con le nostre, no, scelte fantastiche, di quello che avrebbero dovuto essere. Invece di essere coloro che in qualche modo hanno a cuore la tua dimensione emozionale, il tuo benessere, il tuo benstare, sono diventate quelle che lo usano per fotterti. Brutto dirlo, però purtroppo funziona così. Ed è il problema esattamente continuo, no? Nel senso che purtroppo la riduzione di tutto ciò che è qualità a quantità per noi è quasi inevitabile, ci viene quasi spontanea, è facile, perché ci permette di utilizzare dei serbatoi di risorse, di modi di pressione, di risorse di manipolazione che sono talmente non conosciuti da essere facilmente utilizzabili da parte di chiunque. Ecco perché è così importante l'alfabetizzazione emozionale. Ecco perché è così importante che uno lo insegni questo, che il momento in cui ti trovi davanti quello col nome, quello sta cercando di fregarti. Perché è così. Le chiacchiere stanno a zero, non ci sono altri sensi, oggi, in quel tipo di strategia. È una strategia che va a riprendere quello che hanno insegnato i signori delle relazioni umane e te lo usa contro. No? Quando ti chiamano e ti dicono salve, sono Sara, e tu già sei in difficoltà. Perché quella semplice frase ti ha messo dentro un contesto e una grammatica comportamentale che è contraria a quello che sta accadendo, perché è primaria mentre tu stai in un secondario. E sei in difficoltà. Semplice. Non so se è chiaro questa cosa. Quindi la puoi rivoltare e dire, allora senti Sara, volevo giusto dirti, i tuoi datori di lavoro mi hanno veramente rotto le palle. E lei rimane così perché non se l'aspetta, ma lo devi sapere. Se non lo sai... Ah sì, che voleva dirmi? E sei fottuto a quel punto, capito? Ma è tutto così, cioè la grandissima poi diventano i trucchetti che sembrano trucchetti a prestigiatore oggi, ovviamente, no? Però nel momento in cui l'hanno concepiti non erano affatto così ovvi. Siamo arrivati al punto che voi avete a che fare normalmente con gente che ha le battute scritte, cioè che vi risponderà soltanto sullo schema che gli è stato imposto e non in modi suoi. Vi dice delle frasi che sono state studiate dagli psicologi del linguaggio, dai comportamentisti, da quelli della neurolinguistica e via discorrendo, che funzionano nella gran parte dei casi. Ma ci sono delle volte che se tu fai una domanda che è fuori da quello che hanno immaginato, quello rimane a guardarti e dire, mo che gli dico a questo io? Perché nel mio repertorio di frasi non c'è la risposta. E andiamo nel surreale, evidentemente, no? Però succede. Tanto per darvi un'idea un po' più completa della questione. Allora, torniamo un attimo qui, se no non ne veniamo fuori vivi. Dicevamo, quindi, l'orizzontalità serve a comunicare questa sensazione d'uguaglianza, a mettere a proprio agio, serve a tante cose interessanti, ma ha un problema, ovvero sia rende difficilmente leggibile la realtà all'interno della quale ci si muove. E questo è sempre Sennett, se volete tornare alla cosa. Che vuol dire rendere difficilmente leggibile la realtà all'interno della quale ci si muove? Che mentre in un sistema gerarchico strutturato tu sai perfettamente prevedere le conseguenze di un tuo comportamento, nell'orizzontale queste conseguenze non sono più così ovvie. Quindi tu puoi aderire a certi gruppi di lavoro immaginando che sia un'ottima idea per la tua carriera e trovarti invece emarginato da qualche parte, puoi non fare qualcosa pensando che possa essere per te negativa e invece scoprire che sarebbe stata un'eccellente idea, e tutto questo non lo sai, perché la struttura è talmente, no, a network, ci piace tanto sta parola, è talmente polverizzata, è talmente atomizzata, è talmente priva di senso e di direzione che il tuo agire diventa un brancolare, fondamentalmente. Ok? Quindi, anche lì, attenti. La gerarchia ha tanti difetti, ma ha anche dei pregi. La gerarchia rende le cose comprensibili. La gerarchia rende i rapporti chiari. E sono spesso e volentieri cose molto importanti. Perché anche un rapporto chiaro di gerarchia è meglio che un rapporto ambiguo di qualunque cosa, per la quale sì, siamo tutti amici, però come te giri da coltello, che è più o meno quello che accade nella prassi. Ora, io mi domando, ve le lascio vedere da soli queste slide o ve le espongo? Perché vorrei andare sulle altre, se devo dire la verità. Queste sono abbastanza, sono venute abbastanza bene, quindi ve le lascerei un attimo, eventualmente ne parliamo ai prossimi incontri, nel frattempo guardatele, però gradirei di più andare sull'altra parte, che invece secondo me vi interessa un attimo di più. E che ha a che fare con lo sport, visto che stiamo nelle organizzazioni sportive, insomma lasciamo perdere le organizzazioni per un po' e parliamo di sport. Allora, perché lo sport è ben di più di quello che abbiamo finora detto e immaginato? Uno motivo, l'abbiamo già detto prima, lo ridico perché non stavo registrando, così vi avete a memoria, ma lo sport è uno strumento di costruzione di consapevolezza corporea. Di nuovo, non è strano che oggi si parli di e-sports, si parli di tutta una serie di cose che secondo me con lo sport non hanno granché a che vedere, perché lo sport è fisicità. Anche lo sport più, come dire, meno scenografico, no? Il biliardo è uno sport? Sì, perché comunque implica una maestria nei gesti. Implica la capacità di dosare le forze, implica la capacità di prevedere delle azioni, è qualcosa che richiede una, no? Come dire, commistione di mente, anima e corpo. Oddio, probabilmente anche gli sport, perché devi muovere i pollici, però insomma, vabbè, parliamone. Ad ogni modo, che succede? Lo sport però è qualcosa che è strettamente legato alla modernità. Nel senso che, come probabilmente saprete, noi veniamo da questi gloriosi trascorsi antichi nei quali c'erano i serti d'alloro, le Olimpiadi, eccetera, eccetera, però tra quei serti e le nostre Olimpiadi ci sono stati quasi 2000 anni di buco. E toccherà pure prenderne atto, voglio dire, no? Nel senso che non possiamo pensare che a un certo punto uno, oh, guarda, mo voglio diventare sportivo. Perché a un certo punto lo sport torna nei nostri panorami culturali? Perché diventa un'attività così importante, tanto importante da comportare e portare con sé dei processi seri? Perché voglio dire, ragazzi, i miei vecchi allievi se lo ricorderanno, altri forse non lo sanno, ma il fatto che qui si stia in un corso di laurea di scienze motorie e si stia facendo un master di management dello sport implica che le istituzioni, quelle che abbiamo detto essere un po' lente nel capire le cose, si sono rese conto del fatto che lo sport non è semplicemente un'attività qualunque, ma porta con sé cose: giri di affari, responsabilità, prestigi, risorse, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi siamo passati dall'ISEF, siamo passati al corso di laurea. Può essere stata una pessima idea per certi versi, però comunque in termini sociologici è un riconoscimento di importanza. È un processo di istituzionalizzazione. Ok? Quindi vuol dire che lo sport nella scena attuale è concepito e percepito come un degno campo di intervento. Non è più il professore dell'ISEF che legge il giornale mentre i ragazzini si tirano le palle di carta, tanto per capirsi, che immagino conosciate un po' tutti. Allora, perché ricompare lo sport a metà del Settecento? Allora, dobbiamo dire al volo due o tre cosette, nel senso che nel frattempo le questioni erano un attimo più pressanti, nel senso che facevano la guerra, quindi non c'era tempo da perdere con cose diverse, solo che a un certo punto sta guerra finisce, ringraziando Dio, no? A un certo punto non c'è più bisogno di partire regolarmente tutte le primavere, vanno a Sascannac con tutti gli altri e poi ritornare a casa quando è inizio autunno o fine autunno, a seconda dei posti, aspettare 3 mesi senza fare niente. Quindi a un certo punto però quelli che campavano da sempre pensando di dover fare la guerra in primavera dicono: e mo che facciamo? Che non serve più fare la guerra? No? Problema che dicevamo ieri, il burocrate che fa quando non serve più? Ecco, il guerriero che fa quando non serve più? A un certo punto dice: vabbè, continuiamo a far finta, alleniamoci per qualche modo e facciamo i tornei. Oh, che bella idea, facciamo i tornei, però prima di capire che i tornei non erano la stessa cosa della guerra, passa un po' di tempo e un sacco di gente che muore, perché chiaramente quando vai a fare il torneo con le armi vere, te fai male. E se te fai male in un clima non particolarmente igienico, spesso e volentieri ci lasci le penne per una cazzata. Ed era quello che accadeva. Quindi pian pianino abbiamo messo a fuoco sta cosa che il torneo forse era meglio farlo con delle armi che non tagliavano, con delle lance che non si spezzavano, con cattiveria, con qualcosa che era di legno e non di metallo. Insomma, piano piano alla fine arriviamo a sto torneo che diventa di fatto una sublimazione, una trasformazione simbolica dell'atto della guerra. Quindi mantiene tutte le caratteristiche simboliche e immaginali dell'atto guerresco, però si, come dire, risparmia il versamento del sangue, che non è una cattiveria. E poi pian piano, posta questo primo passaggio, ci si comincia a chiedere: ma allora forse lo potremmo, forse, e ripeto, questi non sono processi consapevoli, ecco, qualcuno si mette a tavolino e dice: mo voglio sublimare le energie guerresche facendo il rugby. È qualcosa che accade, perché per intuizioni, per sensazioni, per scoperte, per idee, si arriva a dire che questa sublimazione non deve essere necessariamente collegata alla guerra e a tutta la simbologia guerresca, ma la si può anche trasferire da qualche altra parte. E ci si ricorda che lo si era fatto, prima lo si faceva, quindi a un certo punto, a metà del Settecento, grosso modo, si arriva alle prime regolazioni ufficiali, i primi regolamenti, i primi sport, no? Mi pare che il rugby dovrebbe essere il primo, non so sicurissimo, più o meno lo possiamo prendere come tale, e questo sport torna sulla scena sociale. Perché? Perché tutto sommato serviva, no? Da un certo punto di vista c'erano dei processi in atto per i quali lo sport era la soluzione. Abbiamo visto ieri in larga misura uno di questi, che era il fatto che nel momento in cui cominciano le fabbriche non cambia solo tutto quello di cui abbiamo parlato ieri, ma cambia anche qualcos'altro, ovvero sia improvvisamente la gente ha del tempo vuoto. Nel primario non c'è tempo vuoto. Nel primario tu vivi una vita nella quale, a seconda di cosa accade fuori, hai qualcosa da fare. Quindi se piove rammendi, gestisci, amministri, cucini, se non piove lavori fuori, cioè, insomma comunque hai sempre qualcosa che puoi fare, anche startene a fare due chiacchiere con qualcuno a un certo punto, chiaramente. Nell'azienda no, nella fabbrica no, nella fabbrica hai 8 ore di lavoro, anzi 12 ore di lavoro, o anche 16 ore di lavoro a seconda del momento, e poi basta, nasce il tempo libero. E come vedete, di nuovo le parole aiutano. Non è che lo chiamano tempo inutile, lo chiamano tempo libero, perché il lavoro pesa, non c'è niente da fare, il lavoro pesa, possiamo dire quello che ci pare, però guarda caso poi la lingua ci restituisce la sensazione. Quando non lavori è tempo libero, perché vuol dire che quando lavori ognuno fa le sue valutazioni. Allora, il tempo libero però tocca pure sapere cosa faccio, perché non è che questi venivano da contesti nei quali non esisteva il tempo libero, quindi c'era gente ammucchiata in situazioni molto poco igieniche, con strutture che non erano assolutamente adeguate, perché le città erano quelle che abbiamo visto ieri, fino a che qualcuno ha cominciato a metterci un po' d'ordine, e quindi che succedeva? Che bevevano e seminavano, detto proprio in modo estremamente così radicale. E occorreva di conseguenza che qualcuno trovasse un modo per non farglielo fare, ovviamente. E lo sport, guarda caso, era perfetto. Lo sport è perfetto perché? Perché tenete presente che lo sport inizialmente è un'attività pubblica. Dove sei andato? Oh, vedi, eccoci qua. È un'attività pubblica, nel senso che viene imposto. Ci sono dei momenti nei quali tu vai a fare sport con gli altri. Tant'è che poi diventa una delle strategie di costruzione del consenso di tutti i totalitarismi, come vedremo, no? E questo farti agire e lavorare con gli altri ottiene un sacco di, come dire, conseguenze utili. Perché? Perché ti dà dei primi rudimenti di disciplina. In qualche misura tu cominci a entrare nell'ottica di obbedire a degli ordini, di collaborare con altri, di far parte di qualcosa di più ampio di te stesso, rispettare le regole. Poi è ovviamente utile da un punto di vista di forma fisica. Perché? Perché l'igiene si sta cominciando a capire più o meno di che si tratta, e di conseguenza si sta cominciando a capire che un certo tipo di attività fa bene. Quindi anche, sono due quelli che ne traggono giovamento da questo, gli industriali e gli stati. Perché contro la gran parte dei discorsi noi dobbiamo ricordarci una cosa: la risorsa degli stati-nazione occidentali dal 1700 al 1900 e rotti era l'uomo adulto. Questo era il perno del potere degli stati, era l'uomo adulto, nient'altro. Perché l'uomo adulto lavorava in fabbrica, l'uomo adulto andava in guerra, l'uomo adulto produceva plus valore, ricchezza e generava cose. Quindi più avevi uomini adulti in salute e più eri forte, a prescindere poi dalle risorse, le infrastrutture, quello che volevi. Il nocciolo della questione era poter mettere in campo milioni di uomini. Quindi non era utile a nessuno che questi uomini venissero massacrati in fabbrica. Il problema delle lotte sindacali, a parte tutto, è un problema di opportunità. Perché a un certo punto anche gli industriali si rendono conto del fatto che sfruttare i loro operai fino a ammazzarli non gli conviene. Perché non era così facile avere altri operai. Non era come oggi. Il punto centrale è questo, ragazzi: al tempo non c'erano abbastanza uomini per quanti ne servivano. Ecco perché poi c'è la favola della piena occupazione, tutta una serie di costruzioni culturali sul discorso stesso e via discorrendo. Perché sembrava che non ce ne fosse mai abbastanza, quindi più maschi adulti c'erano e meglio era, e quelli che c'era era meglio tenerli da conto. Metterli in forma e tenerli da conto. Lo sport è perfetto. Non solo, ma lo sport oltretutto soddisfa anche quelle famose esigenze d'appartenenza di cui parlavamo. Lo sport ti permette di interagire con qualcuno anche se non sai chi è. Perché una delle cose che non abbiamo detto ieri è che tutti questi che arrivavano nelle metropoli arrivando da piccoli gruppi disparati avevano un mondo di relazioni che era principalmente primario. Perché se tu abitavi in una frazione, abitavi in un villaggio, abitavi dovunque, tu tutti quelli che abitavano con te li conoscevi come se fossero fratelli. Sapevi perfettamente chi erano, sapevi perfettamente cosa aspettarti da loro, quale beneficio o maleficio potevi trarne. Di conseguenza la tua vita, per certi versi, era molto più semplice. Tenete presente che da un punto di vista demografico, al tempo uno conosceva circa 300 persone in tutta la sua vita. Non so se mi spiego. 300 persone in tutta la vita. Noi andiamo a fare due passi a Gerlinda e abbiamo incontrato 1200, e stiamo anche larghi. Quindi figuratevi che razza di squilibrio. Uno che è abituato a conoscere 60-70 persone arriva in metropoli e improvvisamente se l'ha buttato in mezzo a folle di migliaia di estranei di cui non sa niente. Cercate di figurarvelo. Qualcuno che viene da un mondo in cui invece conosce tutti. Figuratevi il terrore. Se voi andate a leggere i diari degli abitanti delle metropoli del Settecento, sono diari di guerra. Ogni volta che uscivi di casa, le mani nei capelli, allora copriti, nasconditi, fai in modo che non te vedano, cammina raso muri, perché chissà chi incontri, chissà chi c'è, Jack lo squartatore, quello che ammazza, e via discorrendo. Era un continuo, perché quella era la sensazione. Non c'erano gli strumenti per interagire con gli altri. Li abbiamo fatti piano piano. C'eravamo anche riusciti bene, se non fosse poi ci siamo persi per strada, come abbiamo constatato spesso e volentieri, ma ci sono voluti anni, capite? Invece lo sport ti permette di sapere che quello che hai, come dicevamo ieri, quello che sta vicino a te farà qualcosa che ti è utile, quindi è un fondamento di rapporto, è un fondamento di appartenenza comune, è qualcosa di cui parlare. Come mai ancora oggi si parla tanto di calcio e di pallone nei bar? Perché sì, perché è qualcosa che ti permette di, no, tessere rapporti e relazioni anche al di là delle eventuali disappartenenze politiche, anche al di là delle eventuali differenze di genere, ceto e status, eccetera, eccetera, eccetera. È un argomento che è transdimensionale. Okay? Quindi lo sport risolve anche i rapporti, no, i problemi di relazione, ti permette di avere qualcosa in comune. Di nuovo, anche se non hai avuto niente in comune fino a 5 minuti prima, anche se non hai la più pallida idea di chi sia quello con cui stai avendo a che fare, lo straniero era colui che veniva da più di un giorno di cavallo. Figuratevi quanti potevano essere gli stranieri. Era una situazione estremamente diversa dalla nostra, sulla quale non ragioniamo spesso e volentieri sufficientemente.
Però, mi sembra quando l'Italia vince i mondiali, cioè comunque l'Italia, esatto, vince i mondiali.
Beh, infatti adesso lo vediamo questo.
Strada,
esattamente, esattamente quella la questione. Allora, questo più o meno l'abbiamo già visto, come dicevamo. C'è quest'altra cosa che l'aggiungiamo per chiarire la questione. In questo torno di tempo nasce anche la geografia politica come la conosciamo noi oggi, ovvero sia nascono gli stati-nazione, quelli per cui prima gli italiani, poi prima gli americani, poi prima i bielorussi e tutti quanti quelli che vengono strada facendo, prima sta cosa non c'era. E il problema è che lo stato-nazione, ovviamente non essendoci stato prima, aveva bisogno di costruirsi. Non è che uno spontaneamente si sentiva italiano, noi non ci siamo ancora riusciti dopo 180 anni, figuriamoci, no, quanto poteva sentirsi italiano uno al momento della creazione dell'Italia. Quindi bisognava fare in modo che uno si sentisse parte di qualcosa che fino al giorno prima non esisteva. Questione non banale, no? Tant'è che Cavour disse, fatta l'Italia, dobbiamo fare gli italiani. E come li facciamo gli italiani? Come li facciamo gli inglesi, i francesi e tutti gli altri? Anche attraverso lo sport. Come diceva giustamente lui, quando vince l'Italia, perfino io che non me ne frega assolutamente un accidente dello sport, del calcio, sono contento e magari scendo in piazza con la bandiera. Io sono andato a festeggiare l'ultimo scudetto della Roma, non mi ricordo più manco quando è accaduto, però siamo usciti con mia moglie senza aver mai fatto niente, però era divertente, era piacevole, era bello. Ecco, quello è il punto. Lo sport è un catalizzatore emotivo. E da questo punto di vista lo sport è molto più di quello che noi immaginiamo che sia, perché ci permette di avere delle leve di intervento molto più efficaci di quasi tutte le altre. Quindi io credo che di fatto l'averlo trasformato in qualcosa di così superficiale sia anche in qualche misura un modo per, come dire, annullarne il potere. No, perché lo riduci a qualcosa di assolutamente banale e quindi in qualche modo salvi una serie di rischi. Però lo sport è ad oggi l'unica strategia che noi abbiamo a disposizione per lavorare su delle cose fondamentali come fiducia e appartenenza. Perché se non ti fidi nello sport non vai da nessuna parte. Nel momento in cui non sai se quello che deve darti la palla te la darà, non giochi, perdi. Perché tu non hai tempo di valutare queste cose quando sei lì, il gesto è più importante, il gesto deve accadere all'interno di un sistema di rapporti che si sostengano ben oltre lo strumentale.
Eh?
Cioè, assolutamente, è chiaro, questi sono sport di squadra naturalmente. Però comunque, insomma, diciamo, negli sport individuali c'è un altro discorso, ovviamente, per quanto riguarda la questione. Però comunque tutto quanto ha a che fare con l'essere portatori di uno simbolo, di uno stemma, di una bandiera, mi pare che fosse la Pellegrini l'ultima volta quella che portava la bandiera. Quindi, come vedi, non è necessariamente un altro discorso. È chiaro che per quanto riguarda gli sport, tant'è che quando tornano le Olimpiadi nell'Ottocento, De Coubertin che cosa dice? L'importante è partecipare, non vincere, perché è chiaro che subito viene percepito lo sport come una forma di antidoto nei confronti del discorso dominante sulla concorrenza, perché mentre da un certo punto di vista la concorrenza sarebbe lo sport individuale, quello per cui sei tu contro tutti e devi assolutamente trionfare su tutti gli altri, anche contro i compagni chiaramente, però lo sport è anche altro. No? È riconoscimento, per esempio, della superiorità di qualcuno, è accettazione dell'eventuale sconfitta, è entrare in una logica nella quale perdere non è necessariamente una catastrofe, perché chiaramente accade, no? È un modo per riportare all'interno della scena sociale tutti i valori che il discorso sulla concorrenza economica, che poi è diventato un discorso pervasivo su tutti gli ambiti e gli ambienti, stava espungendo, no? Lo sport è anche collaborazione per certi versi, anche negli sport individuali. Pensa per esempio alla Formula 1, tante volte uno dei due deve rinunciare alla sua possibile vittoria in nome dell'interesse della squadra, comunque tu fai parte di una squadra, e quindi pur essendo quella che porta il contributo suo alla squadra, comunque la squadra c'è, e a volte può darsi che tu debba sacrificare il tuo specifico interesse e risultato perché la squadra ottenga qualcosa di più. E comunque anche in quell'interno, per esempio, sono staffette e altre cose dove le cose vengono in qualche modo ricomposte. Quindi lo sport in qualche misura è uno degli ambiti di collaborazione specifici, uno dei pochi ambiti di collaborazione ai quali rifarsi, tant'è, come vi dicevo, che quando fai team building normalmente vai a finire che fai qualcosa di sportivo o che sembra sportivo, perché chiaramente è lì la questione, no? La famosa fiducia, il famoso essere certi che quello che ti sta accanto stia lavorando per il tuo bene. Succede anche nell'esercito, infatti poi non a caso, no? Se vedete le varie questioni sui Marines, nessuno si lascia mai indietro e queste cose qui. Lo spirito di squadra, lo spirito di corpo è esattamente questo. È l'essere parte di qualcosa nella quale tu hai un senso, ottieni un senso, dai un contributo e ti fa sentire più te stesso. Questo è il punto. Quindi, dicevamo, gli Stati-nazione capiscono perfettamente questo discorso, capiscono perfettamente il discorso della sublimazione degli interessi attraverso lo sport, tanto che ripristinano perfino le Olimpiadi. Le Olimpiadi partono con questa pretesa dell'importante partecipare e non vincere, ma sono di fatto uno strumento di politica estera. Sono uno strumento di proclamazione simbolica della supremazia di qualcuno, tant'è che ancora oggi noi di cosa ci interessiamo alla fine delle Olimpiadi? Chi ha avuto il medagliere migliore? No, il medagliere migliore vuol dire che so più figo, chiacchiere stanno a zero, senza che cominciamo a misurarci gli attributi virili, però di fatto il problema è quello, no? Le Olimpiadi servono esattamente a allentare un po' delle tante tensioni globali che ci sono attraverso delle gare simboliche, ma che sono gare. C'è niente da fare, pensate alla famosa DDR quando rovinava la gente con ormoni e cure catastrofiche pur di poter vincere gare e gare, soprattutto nel nuoto. Pensate alle ultime Olimpiadi e dove vengono fatte. Non è casuale.
Agricola con la Juve.
Sì, tutta una serie di lunghe cose da questo punto di vista che ovviamente implicano delle perversioni, chiaramente, no? Ovvero sia il fatto che anche all'interno dello sport la logica economica arriva, ed è una logica economica anche perversa per certi versi. Se pensate che la gran parte del doping nelle attività sportive ha a che fare con i livelli dilettantistici, comincia a essere piuttosto complicata la questione. Perché finché tu lo giustifichi col fatto che sì, lo faccio, però guadagno molto di più, va pure bene, ma lo faccio per vincere e basta, dovunque mi trovi? Questo è un problema che possiamo comprendere meglio utilizzando la categoria della performance. Ah, due cose. Si dice performance e si dice management. Ve prego, siate bravi. Non si dice performance e non si dice management. Contrario. Performance, management. Visto che è un master in management, è carino saperlo. Ok, quindi la performance, come dicevamo, è uno dei grandi nostri miti, nonché ovviamente uno dei nostri grandi problemi. La performance si configura inizialmente in ottica tayloristica, ovviamente, ed è talmente efficiente ed efficace che viene prontamente recepita dal comunismo nascente col famoso Stakhanov, del quale forse avrete sentito parlare, tanto che è diventata un'espressione corrente nella lingua, se stakhanovista. Che vuol dire? Stakhanov era uno degli operai russi che riusciva a trasportare tonnellate e tonnellate di detriti, minerali, quello che era, insomma, era un eroe del lavoro russo. Ed era performante. La performance è il mito della modernità, è l'incarnazione dell'efficienza. Però purtroppo anch'essa ha una serie di problemi. Perché? Perché finché la performance la ottieni in modi corretti, ci può pure stare. Che vuol dire modi corretti? Educandoti, preparandoti, allenandoti, eccetera, 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 no? Il tuo essere il migliore è fondato su dei requisiti oggettivi, fisici. Sei veramente il migliore. E questo sarebbe lo spirito sportivo normale. Ma nel momento in cui tu valorizzi esclusivamente il risultato della performance e non il modo attraverso il quale ottieni questo risultato, apri la porta a qualsiasi altro tipo di intervento. Cos'è che mi permette di vincere? Droghe, medicinali, acquisti, corruzione, quello che mi viene in mente? Sì, perché no? Tanto l'importante è che io vinca, non come vinco. Anche qui, di nuovo, quantità contro qualità. Quello è il problema. È tutta la stessa cosa, ragazzi. Perché, tornando al discorso che facevamo ieri, la cocaina è così diffusa, è così difficile da giudicare? Perché, guarda caso, la cocaina si chiama droga della performance. Ma guarda un po' che strano, no? Anche se poi, come forse saprete, sulla performance ha dei risultati non particolarmente brillanti, pure quella riusciamo a sbagliare, no? Quando ci mettiamo, però vabbè, lasciamo perdere. Però l'idea generale è quella che tu sia più efficace, più performante, e questo lo troviamo nel discorso pubblico e nel discorso pubblicitario ogni peso spinto. Io devo essere perennemente al 110%. Io vorrei che qualcuno me lo spiegasse una volta. Che vuol dire essere al 110%? Che hai bruciato la testata? Che significa? Però nella comunicazione corrente, no? Nello slogan corrente, al 110, al 120, al 200, al 370%, a 370 gradi, come ci ha detto recentemente un politico, ecco, tutto questo è quello che viene girando. Perché? Perché deve darti l'idea che tu stai aderendo a un modello di successo. Modello di successo, ragazzi, è uno degli strumenti principe per la gestione delle popolazioni negli stati odierni. Modello di successo vuol dire cosa devo fare, cosa devo far vedere, cosa devo dimostrare perché gli altri pensino che sono di successo. Siccome noi abbiamo il mito del successo, chiaramente noi ci adeguiamo. Per certi versi è utile, perché tanta gente non sa quello che vuole dalla sua vita, non si conosce, come dicevamo ieri, per cui toccherà pure spiegarglielo, c'ha un suo senso. Qual è il grande problema che abbiamo noi oggi col modello di successo corrente? Che si fonda su una serie di caratteristiche che sono del tutto instabili. Oggi, per essere di successo, devi essere ricco, giovane e bello. Complicato. Complicato perché? Perché giovane non ci resti per sempre. E guarda caso, che succede? Che la categoria di giovane è andata dilatandosi, no? Oggi sei giovane fino a 70 anni praticamente. Perché? Esattamente per questo, perché se tu devi rispondere all'imperativo dell'essere giovane, no, te dovresti scegliere un'altra categoria, perché giovane finisce per definizione. Tu, a un certo punto ho detto, ragazzi, quando mi hanno detto tu sei giovane, io ho detto io mi sono rotto le palle di essere giovane, io sono adulto, ho 50 anni, basta, non mi rompete più le palle, così non so giovane, finito. Sarà ora che ce la capiamo sta cosa oppure no? Però, guarda caso, anche grazie a quello che dicevamo ieri sull'allungamento della vita, recentissimamente i gerontologi hanno trasferito l'età dell'inizio vecchiaia a 75 anni. E poi la gente si incazza perché la fanno lavorare fino a 70, parliamone. Perché, voglio dire, io so che dico cose che non sono particolarmente piacevoli da ascoltare, però è vero, se tu campi fino a 84, perché devi andare in pensione a 65? Visto che mi stai rompendo i coglioni da quando ho cominciato che il lavoro è fondamentale. Mettiamoci d'accordo un po' tutti, no? Perché allora o non è fondamentale e vado in pensione pure a 55, oppure è fondamentale e lavoro fino a 70, 72, quelli che so. Perché è ovvio che il sistema del welfare non funziona più, se ci pensate, rispetto a quello che abbiamo detto. Perché prima tu morivi spesso e volentieri prima di aver finito di lavorare, quelli che sopravvivevano, poveracci, almeno gli pagavi la pensione, ma erano pochi. Adesso sono quasi tutta gente che ha finito di lavorare e campa in altri 15-20 anni tranquilla, perfettamente, facendo probabilmente altri lavori, e tu stai lì e paghi costantemente queste cose. Cioè, toccherà farsi i tuoi conti ogni tanto, al di là di quello che ti hanno raccontato, di quello che ritieni giusto, di quello che pensi sia una buona idea. Purtroppo ci sono dei dati, no? Anche se a me non piacciono i dati, ci sono dei dati oggettivi che vanno presi in considerazione. Noi campiamo molto di più, ragazzi. E chiacchiere stanno a zero. E siamo sempre di più, perché moriamo pure di meno. In tutte le fasce d'età, più o meno. Dovremmo essere entusiasti. Eppure. Quindi, il problema della... No, dove ero finito? Come c'ero arrivato qua, scusate? Aiuto. Ah, il modello di successo. Quindi, il modello di successo giovane, e abbiamo visto che per essere giovane abbiamo cosmetica, chirurgia estetica, lingua, tutta una serie di strumenti che in qualche modo ci aiutano a far finta di continuare a essere giovani, pure se siamo dei vecchi carampani. Dopodiché, Ricco, è qui, per carità di Dio, Ricco è oggi le comiche, nel senso che o ce nasci ricco, no? Oppure dovresti avere dei modi per diventarci. Allora, l'unico modo per diventare ricco oggi qual è? Pensateci un attimo, ragazzi, su. Scommettiamo. Domus bet, between, between, William Hill. No, avanti, andiamo avanti. Gratta e vinci, le lotterie. È casuale? Quello è rischioso. L'unico modo che noi abbiamo è quello di giocare, ragazzi. Paradossalmente funziona così. Perché? Perché c'è un problema. Ovvero sia, se tu proponi un modello di successo, questo modello di successo deve essere realizzabile. Anche con difficoltà. No, pensate al cursus honorum romano. Il cursus honorum romano che ti diceva che se tu riuscivi a diventare una cosa, poi saresti diventato un'altra. E poi potevi diventare un'altra e poi diventavi console. Ed eri, no, non dovevi essere giovane. Potevi arrivarci quando te volevi, ma eri console. Era difficilissimo, ma lo potevi fare. Allora, non vuol dire che tutti debbano poter diventare ricchi, però quello che servirebbe sarebbe un modo anche difficile grazie al quale diventare ricco, ma non c'è. Quindi tu te devi organizzare, o giochi, o te inventi dei modi per diventare ricco. Spacci, traffichi, truffi, corrompi, diventi politico, fai un sacco di cose, ma c'è comunque sempre una, come dire, un divario, perché se tu fossi diventato ricco attraverso i modi accettati, tutti potrebbero dire, vedi, è diventato ricco, lo stimiamo, gli attribuiamo autorevolezza. Se tu diventi ricco in modi, no? Allora tu sei ricco e tutti dicono, sì, è diventato ricco perché c'ha la madre, perché quello, perché quell'altro, perché è andato a letto con questo, perché si è venduto quello, perché spacciava, perché è tossico, perché è ndranghetista. E quindi tu sei ricco, però il ritorno sociale della tua ricchezza non c'è. Non so se mi spiego. Cioè, il problema della costruzione del modello di successo è centrale, perché è uno dei modi attraverso i quali puoi costruire anche un'autorevolezza. No? Tu hai fatto tutto quello che dovevi, è stato difficile, ci sei riuscito e quindi io posso fidarmi di te e prenderti come modello. Oggi un modello del genere del nostro è un modello che non funziona, perché anche se tu sei ricco, comunque sei diventato ricco in modi che non sono certificabili, che non sono condivisibili, e quindi perennemente tu sei uno che può essere criticato, denunciato, arrestato, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto il beneficio che dovresti trarre dall'essere un modello di successo lo perdi, tant'è che la gran parte di quelli che incarnano i modelli di successo poi si suicidano, sono ubriachi, sono alcolizzati, sono tossicodipendenti, vanno a vivere in mezzo alle montagne, insomma non ce n'è uno che è contento, capite? Siamo riusciti a ottenere un risultato fantastico per cui non c'è nessuno contento, né quelli che non riescono a realizzarlo perché sono frustrati che non ci sono riusciti, né quelli che ci sono riusciti perché gli sfugge costantemente dalle mani, perché sì, sei fighissimo oggi, e domani? E dopodomani? Quando sarai invecchiato? Quando i tuoi soldi saranno andati a farsi fottere perché l'hai bruciato in tutti i modi possibili o perché la borsa ti ha fatto uno scherzo cinese? Ne vogliamo parlare? Per non parlare poi della bellezza, che è proprio il top dei pops, perché pure quella, guarda caso, sono tutte quasi caratteristiche ascritte. Quindi c'è anche lì, per certi versi, il perché, no? Perché sono qua i residui di quelle cose che dovrebbero toccarti in sorte, perché la bellezza, normalmente, o sei bello o non sei bello, ma anche lì, cioè cosmetica, chirurgia estetica, modificazione dei canoni, riduzione a delle, come dire, procedure che sono anche in qualche modo contraddittorie da un punto di vista estetico, no? Avete visto tutti quanti le belle attrici che a un certo punto diventano tutte uguali, inguardabili per una serie di interventi di chirurgia estetica che ormai sono diventati proprio di prammatica, no? C'hai gli zigomi che devi fare lo stesso, c'hai gli occhi devi fare lo stesso, la bocca devi fare lo stesso, e te vengono fuori questi che tu li guardi e dici, madonna, come ti è venuto in mente? Eppure, no? Le conseguenze sono esattamente queste. devi realizzare il modello di successo. Il modello di successo non è interessato al fatto che tu sia bello da un punto di vista assoluto. Come dicevamo ieri, il modello di successo è interessato che tu sia bello dal suo punto di vista. Anche se questo significa che eri una donna splendida e ora sei inguardabile. Capite? Qual è il punto? Cioè, lo vedete nella prassi. Quello è il problema. Nella prassi lo vedi continuamente. Però adesso spero che lo capiate un po' meglio. Capite? Per poter dimostrare di essere parte del sistema, di avere diritto al prestigio che per molti versi ti sarebbe dovuto perché sei stata una grande attrice, sei stato un grande attore, hai fatto una serie di cose, cioè devi comunque sottoporti a dei rituali che sono per certi versi umilianti. No, sapete che c'è un movimento online contro Meg Ryan perché si è distrutta, che era una delle più belle donne del pianeta ai tempi, no? Adesso non si può, è inguardabile. Quindi non è strano per certi versi. Purtroppo, quindi ci siamo, il modello di successo è uno strumento attraverso il quale, di nuovo, dirigere il comportamento della gente, di coloro che non hanno un'idea precisa di quello che vogliono fare da grandi, di quelli che non hanno abbastanza forza soggettiva da continuare a pretendere di voler fare quello che secondo loro sarebbe opportuno che facessero, ma vanno a fare altro, e poi chiaramente comporta ovviamente un'appartenenza lavorativa, per cui adesso c'è, non so quanto duri ancora, ma insomma c'è ancora il modello del broker finanziario come top of the pops, no? Nel frattempo, poi a un certo punto c'era l'informatico, forse adesso c'è anche l'informatico, poi c'era lo scienziato della comunicazione, insomma ne abbiamo visti, no? Una serie che sono ovviamente funzionali a una prospettiva di lungo periodo politica, per cui ok, a me serviranno, che ne so, tanti ingegneri in più, facciamo in modo che l'ingegnere sia figo e costruiamo una comunicazione per la quale essere ingegneri è ok. È il momento in cui ho abbastanza ingegneri, ok, adesso cominciamo a fare tutti quanti, che ne so, l'agricoltore biologico. Yeah, tutti quanti che facciamo gli agricoltori biologici. Funziona. Perché siamo molto più banali di quanto non vorremmo essere spesso e volentieri. E perché tutto sommato uno Stato dovrebbe poter in qualche modo distribuire le risorse senza obbligarti ad andare a lavorare nei campi, no? Con uno che ti guarda col mitra spianato, che non è carino. Però è chiaro che appunto perché funzioni deve rientrare all'interno di equilibri e di processi che abbiano un senso, per cui se tu vuoi diventare una certa cosa devo fare in modo che tu possa farlo. Allora noi abbiamo un problema dei medici, non ci sono più abbastanza medici, ma continuiamo col numero chiuso e quelli che vanno a fare i medici faranno cose che non servono. Per un problema di fiducia in larga misura, come saprete, no? Non c'è quasi più nessuno che fa cardiochirurgia, perché cardiochirurgia porta probabilmente a una serie di grosse questioni, denunce per comportamenti errati, eccetera, eccetera. È molto più comodo fare chirurgo estetico, non fai danni, è meno rischioso. Quindi se dovremo avere problemi di operazione al cuore, saranno cavoli nostri andando avanti, perché probabilmente neurochirurghi, cardiochirurghi e compagnia stanno piano piano diminuendo, perché chi te lo fa fare?
Però morire
in salute. Tranquillo, come dire. Ok, quindi, come dicevamo, questo l'abbiamo già affrontato per molti versi, e questo l'abbiamo già affrontato per molti versi. Quindi lo sport è un modello di attività che ci permette di intervenire con una certa consapevolezza su delle dimensioni con le quali invece tendenzialmente pensiamo di non avere nessuna dimestichezza. Ed è potente. Quello è il punto. È potente. Tant'è che ad oggi, no? Guarda caso, chi vuole costruirsi una reputazione si compra una squadra di calcio, chi vuole dimostrare le sue potenze economiche ospita le Olimpiadi. Non c'è niente di casuale in tutto questo, ragazzi. Non c'è niente di casuale, e che per molti versi il bello della cosa è che, a parte alcuni sport, in altri sport rimane lo spirito olimpico. Io mi ricordo sempre gli Abbagnale, mi ricordo sempre tutta una serie di atleti che fanno sport che non pagano, ma li fanno. Quindi c'è, no? È anche un buon modo per rendersi conto del fatto che, nonostante tutte le pressioni sociali, nonostante tutti i discorsi, no? C'è qualcuno che continua a fare quello che gli piace, anche se non gli conviene, anche se gli converrebbe fare qualcos'altro, anche se avrebbe avuto molti, molti più soldi scegliendo un altro tipo di sport e via discorrendo. No? Tutti quelli che fanno il lancio del peso, quelli che fanno cose che tu li guardi e dici: ma come ti è venuto in mente? Però insomma lo fanno, eh? Sì, insomma, ce ne sono svariati di sport sui quali io perlomeno mi interrogo ogni tanto, però siccome appunto lo so, mi rendo perfettamente conto che lì in assoluto è il gesto, la perfezione del gesto, ma sono quegli sport che sono il gesto fondamentalmente. Un po' come, non so, non credo che l'abbiate visto, ma c'era un film di Wim Wenders che si chiamava Tokyo Ga. Ed era bellissimo, perché era questo viaggio in Giappone con dei comportamenti che tu... No? In Giappone fanno golf, non so se lo sapete, con uno stadio enorme, con 4-5 ordini di tribune, con tutte divise in piccole postazioni, con una buca al centro. E stanno tutti lì che tirano sta palla in quell'unica buca, tutti quanti, perché a loro da buca non gliene frega niente, quello che importa è il gesto. O possono fare anche in terrazzo senza palla, non gli interessa, è il gesto. Questo è il punto, perché le discipline orientali ci insegnano che il gesto è l'attività. Non è un gesto che fai per qualche motivo, è un gesto che fai per sé. E quando lo fai per sé è estremamente efficace. Tutto, tutta quanta, la ripetizione costante, no? La forma nel tai chi, tutte le varie... Io ero quasi nero del judo, ma parliamo veramente di epoche fa. Però era un costante rifare le stesse cose, rifare le stesse cose, e quando sei piccolo non lo capisci, ti rompi l'anima. Però poi a un certo punto, io ho fatto tai chi per 10 anni, e per riuscire a stare in piedi bene ce ne ho messi 4, perché non capivo di che parlava. Cioè mi diceva delle cose l'insegnante, ma io non lo capivo. Ecco, però alla fine un bel giorno ho detto, cazzo, eccolo, come lo spieghi? Come facevo a dirmelo? Quando vi dico le cose che non le puoi dire, no? Ci sono delle cose che o le senti o non le senti. Non c'è verso. Te ce posso portare vicino, te lo posso suggerire, ma non lo capirai finché non si verifica. E in quel momento dici, ah, eccolo, dov'era? Io ho vissuto 40 anni senza avere idea delle mie anche. Non sapevo che c'erano. Erano lì, ma non ne avevo la più pallida idea. E per recuperarla ci è voluta l'ira di Dio, perché capirai, dopo 40 anni te lascio immaginare. Però è così. E quando poi improvvisamente c'è, dici, ma come facevo a non sapere di averle? No? Quelle cose che... Però, ti ripeto, come faccio a spiegare a qualcuno che non lo sa che ha le anche? Tanto per farvi un esempio banale. E sciavo pure bene, roba da matti. Pur non avendo la più pallida idea, però io adesso immagino che se andassi a sciare adesso scierei molto meglio. Perché al tempo facevo delle cose che andavano bene, ma non ne avevo idea. Le facevo senza averle la minima consapevolezza, adesso lo saprei. Quindi scierei molto meglio. Ma come fai a spiegare a qualcuno che deve usare una parte del corpo della quale non ha nessuna consapevolezza? Non so se mi spiego. Cioè, al di là del sapere tacito professionale, teorico, quello che volete, ma nella prassi, come fai a spiegare a qualcuno una sensazione corporea? Mica è detto che tu riesca a metterlo nella posizione giusta per lui, no? Tu gli puoi dire, guarda, devi fare questo, devi fare quello, devi piegare, devi avere in modo, però finché tu non hai quella incredibile epifania, tu non lo sai. Quello è il problema della corporeità. Noi non ci siamo mai concentrati su questo, eppure ci deve essere un modo, no? A Oriente lo hanno fatto per millenni. Tutte le discipline orientali sono tutte discipline che lavorano esattamente su questo, non su altro, sul gesto. La respirazione, lo stare in piedi, gesti banalissimi. Par de palle banalissimi, perché noi l'abbiamo fatti diventare banalissimi, ma non sono banali per niente. Avere la consapevolezza del tuo appoggio per terra sui piedi, dove tocchi, cosa succede quando tocchi, mentre cammini, le articolazioni, l'utilizzo delle dita dei piedi, ma chi te lo dice? La propriocezione è fondamentale, ci arriviamo piano piano. No. Però sono cose sulle quali occorre lavorare, ragazzi. Voi, più di tutti gli altri, dovete lavorare su questo. Perché voi siete quelli che ne dovrebbero saper di più. Ecco perché il movimento è così importante. E non solo per curare. Perché noi abbiamo questa idea sempre emergenziale, per carità, va benissimo per curare. Ovviamente vi renderete conto che è antieconomico il movimento. No? Perché se curi qualcuno facendolo muovere non spende una lira, è un po' un problema, ragazzi, no? Come mai non investiamo in queste cose? Come mai l'agopuntura viene utilizzata come strumento di anestesia soltanto per quelli che sono allergici ai farmaci. È strano, perché se funziona per quelli che sono allergici ai farmaci, potrebbe funzionare pure per quelli che non sono allergici e non te pieresti i farmaci. Ah, strane cose. Però, no, guarda un po', che le logiche economiche pervadono. E il movimento, il camminare, io ormai di fatto cammino solo. E lo faccio anche per una questione politica, perché camminare è l'ultima cosa che è rimasta gratis. Non devi pagare niente a nessuno, non devi avere struttura ad hoc, te compri un paio di scarpe, te le porti per 6 anni, 7 anni, le mie scarpe, le ultime che ho buttate non c'è rimasto più niente, ci ho fatto Santiago, ci ho fatto le ferrate nelle Dolomiti, ci ho fatto qualsiasi cosa. Un paio di scarpe, fine. E non li vuoi cambiare. Mia moglie a un certo punto ha detto, senti, basta, butta queste scarpe perché non si possono più guardare. Ma sono le tue scarpe, sono diventate parte di te, santo Dio. È un dramma liberartene, no? Quindi scarpe, bacchette, finito. Niente di meno consumistico. No. Non hai bisogno di nient'altro. Non è male. Allora, camminare, muoversi. Perché deve essere soltanto una terapia per quelli? Per carità, va bene, ma tutti gli altri? Tutti gli obesi, tutti gli isterici, tutti gli disattenti, tutti quelli che hanno problemi di concentrazione, tutti quelli che non respirano bene, tutti quelli che hanno le analisi lì che non si sa bene come stanno andando, tutti! Noi siamo animali che si muovono, ragazzi. Abbiamo costruito una cultura dove non si muove più nulla. Ma voi sapete quanta gente è ingrassata semplicemente per colpa del telecomando? Perché almeno prima ti dovevi alzare dal divano e andare a cambiare il canale. Pare una cosa banale. Era l'unica che facevano. Gli hanno levato pure quella. Peggio che andare di notte. Questo siamo. Siamo talmente pervasi da questo elegante e disinvolto disprezzo del corpo che non lo usiamo mai. Dobbiamo andare da qualche parte, piamo la macchina anche se dobbiamo fare 50 metri. Dobbiamo arrivare in cima alla montagna, piamo la seggiovia. Quante volte arrivo in cima alla montagna e c'è la gente lì tutti quanti con i cosi, e io li guardo e dico, madonna mia, quanto non avete capito niente. No, tutto si è fatto 6 ore di camminata, sono stanco, morto, disastrato, eccetera. Però, santi Dio, la sai quella montagna. Se sei arrivato in macchina, che sai? Niente. È anche un problema di conoscere, ragazzi. Camminare non è soltanto conoscere il territorio dove vivi, ma è anche un modo per conoscere, perché camminare ti fa pensare, ti disanchilosa il cervello. Tu cammini e ti vengono in mente quelle famose idee che dicevamo, cioè, ma non riesco a uscire da sta situazione. Vatti a fare una passeggiata, che non è una battuta, è vero. Ma sapete quanti filosofi sono filosofi camminanti, al di là di Platone, no, e tutti quanti peripatetici, che poi è diventata un'altra cosa, però comunque, al di là di questo, ma Rousseau, Nietzsche, Kierkegaard, tutti quanti, cioè io se non camminassi, non penserei. C'erano addirittura i percorsi ad hoc per quello che devono pensare, quindi se era una cosa di filosofia estetica andava da una parte, se era una cosa di filosofia morale andava da un'altra, e via discorrendo, ma camminavano, perché il movimento è tanta roba, è molta, molta di questa tanta roba, non la sappiamo, perché noi riduciamo come al solito tutto a enzimi, molecole, per carità, assolutamente molto bello.
Secondo me la gente adesso ha paura di camminando pensare e quindi affrontare i problemi. Cioè lo vede anche col telefonino, uno deve fare il telefono, va su Facebook, va così, non vede niente.
Sì, assolutamente, quello può essere assolutamente sì, ma sono modelli di comportamento, purtroppo, pure quelli che vengono imposti, che vengono propagandati, che vengono rivenduti, che vengono copiati. Le dinamiche sociali purtroppo sono complicatissime. Però il problema è che noi abbiamo questo conto aperto con la corporeità che è micidiale, perché ci costa molto più delle semplici spese che tu vai a sostenere come sistema sanitario nazionale, perché c'è tanti obesi, perché c'è tanti diabetici, perché c'è tanto di questo e tanto di quello. Non è tanto quello il problema. Il problema è che noi abbiamo dimenticato di essere animali che si muovono. Quello è il punto. E il nostro muoversi non è soltanto animale, quello è il punto. Perché noi abbiamo, non ve ne ho parlato della solita dicotomia cartesiana che cito ogni piezo spinto, però forse vi ricorderete che Cartesi a un certo punto decide che noi siamo fatti di res extensa e res cogitans. La res extensa è il corpo che è semplicemente meccanico. Quando ieri vi ho fatto vedere sta benedetta cosa, ah no, era un'altra, vabbè, chi se ne frega, quella del meccanicismo la troverete, no? Noi ci immaginiamo come macchine, ma mica per caso, perché Cartesio ci ha dato una mano, l'avremmo fatto anche senza di lui probabilmente, ma lui è stato bravo. Quindi noi ci immaginiamo come un'anima razionale e immortale infilata dentro un corpo che si comporta come un robot, più o meno. Quindi del corpo che si comporta come un robot, e chiaramente la macchina si comporta meglio di lui a quel punto, come dicevamo ieri, perché una volta che l'ho ridotto a questo è chiaro che poi la macchina è meglio. Segui. Allora, questo corpo io non ho nessun bisogno di usarlo, no? Tant'è che mano a mano che vado avanti, che cosa fanno le mie macchine? Mi rendono inutile l'utilizzo del corpo. E mi dicono pure che è un bene, perché sennò te stanchi, no? Come dicevamo ieri. È meglio farsi un mazzo così o che una macchina lo faccia? Non lo so mica, potremmo parlarne. Perché? Perché comunque agire, muoversi è parte di noi. Non possiamo non farlo. Teoricamente non dovremmo poterlo non fare, poi invece di fatto lo facciamo, che c'è gente e gente che vive dentro casa davanti ai divani, cioè, poi gli hikikomori che esagerano sono quelli che stanno chiusi in una camera per 5-6 anni e via discorrendo, cioè, sono tante le figure che illustrano questo discorso, no? Però la nostra competenza corporea, la nostra competenza di movimento è andata decrescendo in modi catastrofici, cioè, andate in giro, ma quanta gente c'è che cammina bene? O quanti li guardi e gli diresti, senti, fermate un attimo, parliamone, perché non è possibile. No, te verrebbe proprio così, calma adesso, ma mo stai correndo, c'è gente che corre così, no? Li vedi che sono pettine, dice, ma fermate cazzo, che stai a fare? Ecco, no, però è così che funziona, perché non ne abbiamo la più pallida idea. Perché pure quelle non so competenze innate, c'è qualcuno che te deve spiegare, te le deve far vedere, e dovresti essere in grado di capire tu, come dicevamo ieri, dovresti essere tu a renderti conto di come stare e non stare. Tanto per dirvene una, io avevo gli alluci valghi, da quando ho scoperto le mie anche, improvvisamente mi sono raddrizzati i piedi. Cammino in un altro modo, consumo le scarpe in un altro modo, sento altre cose che prima proprio non avevo più pallida, perché io camminavo su tutto l'arco esterno, ma l'interno c'era un male cane, tutte le articolazioni degli alluci erano un disastro. Adesso dai, sono passata, e sono grande, non è che sei, finché sei giovane, insomma sono grandicello, potevo anche rimanere fottuto a vita, a parte che poi per fortuna ho un buon rapporto col dolore, per cui, e poi sono tignoso, quindi ci ho camminato sopra nonostante le fitte, nonostante i dolori, nonostante i crampi, alla fine ho detto vabbè, se sono resi anche loro. Però di fatto è fondamentale, come fai a non farlo? Quello è il punto. Tu non vai in palestra soltanto perché devi far vedere la tartaruga al mare, o perlomeno toccherebbe spiegarlo a quelli che vanno in palestra, che non è semplicemente quella la questione, no? Non devi semplicemente avere sti muscoli fatti in un certo modo dopo esserti bevuto 4-5 barattoli di roba che... Vabbè, lasciamo perdere. Allora, questo, come dicevamo, è il discorso che stavamo affrontando, ovvero sia noi soffriamo di questa dicotomia fondante. Dicotomia per la quale il corpo è oggetto di disprezzo. Il corpo è una prigione, da Platone. Boh, non ve sto a fare tutta la storia perché finiamo più. Però è da Platone che andiamo avanti e lo continuiamo a ribadire come se niente fosse. Tant'è che l'altro giorno ho fatto questa lezione sul cyberpunk, come vi dicevo, e io ho letto un passaggio di Neuromante, che è uno dei romanzi fondanti del cyberpunk dell'84, che sembra il mito dell'auriga di Platone. Paro, paro. L'elegante e disinvolto disprezzo del corpo. E questo è il punto. E il disprezzo del corpo porta con sé purtroppo tutte le conseguenze del fatto che non ci rendiamo corpo, conto del fatto che noi siamo corpo. E che quindi se disprezziamo quella parte di noi che è la parte più importante in termini evolutivi, no? Non andiamo da nessuna parte, ci autocastriamo di fatto. Come dice Damasio, il corpo viene prima. Come dice un'altra grande autrice, che se volete leggere un bel libro sul camminare, si chiama Rebecca Solnit, ha scritto La storia del camminare o Wanderlust, se leggete in inglese, ed è un testo bellissimo, e lei dice, contro le convinzioni degli scienziati, dei medici, di tutti, camminare viene prima. Prima abbiamo camminato, poi siamo diventati umani. E se non avessimo camminato, non saremmo diventati umani. Se non ci fossimo alzati in piedi, non saremmo diventati umani. Ma quando ci siamo alzati in piedi, non eravamo ancora umani. Lo siamo diventati dopo. So se è chiaro. I gesti vengono prima delle parole. Le immagini vengono prima delle parole. perché il nostro primo modo di comprendere il mondo è stato attraverso le immagini, perché le parole sono arrivate dopo, c'è voluta l'ira di Dio in termini evolutivi perché noi parlassimo. Anche se adesso abbiamo questo mito della parola che pare che sia chissà cosa, ma non lo è per niente. La parola è arrivata dopo centinaia di migliaia di anni di gesti, di immagini, di interazioni sempre più complesse, anche se non mediate delle parole. Poi dopo sono arrivate le parole. Dopo. E non sanno dire gran parte di quello che siamo e proviamo. Quindi c'è questo piccolo problema. Quindi il problema qual è? Che nella famosa res extensa di Cartesio non c'è soltanto il corpo, ma c'è anche tutto ciò che secondo Cartesio era pertinente al corpo, quindi le emozioni, gli istinti, l'umore, tutto ciò che non è razionalità astratta. Saprete che Cartesio è per certi versi il padre della matematica, no? È quello che quando noi vogliamo risolvere un problema, che facciamo? Tracciamo gli assi, la prima cosa del mondo. Allora, facciamo, mettiamo in ordine le cose, no? Ecco, la Cartesio è quello. Dal suo punto di vista l'intelligenza è matematica. Ma non solo dal suo punto di vista, guarda caso, ancora noi oggi pensiamo che l'intelligenza sia soltanto matematica. Quando andiamo a valutare il QI, non valutiamo altro che le nostre doti mnemoniche e matematiche. E non serve a niente il QI, ragazzi, vedo una cattiva notizia, il QI non ha nessuna capacità predittiva sulle poi i comportamenti successivi. Esiste invece una cosa che si chiama PONS, che è il profilo della non-verbals, della competenza non verbale, che ha un tasso di predittività del 92%. Che cos'è il PONS? Se lo trovate sul mio sito, c'è il link al test online, se volete farlo, e tu vedi un'attrice che fa delle espressioni. O spesso e volentieri vedi soltanto parti del corpo dell'attrice, quindi vedi bocca, occhi, espressione. E tu hai un test che ti dice che cosa stai vedendo e tu dici una incazzata, una che invece è contenta, una arrabbiata, eccetera eccetera. Se tu sei competente a questo livello, quindi sei in grado di leggere il linguaggio del corpo oltre un certo livello, tu nel 92% dei casi sarai un adulto di successo. Perché? Perché le relazioni sono molto più importanti della ragione, ragazzi, soprattutto della ragione matematica. So che non sembra normale dirlo, però in termini di successo personale, di capacità di guida, di capacità di indirizzo, le due intelligenze importanti sono l'intelligenza interpersonale e l'intelligenza intrapersonale. Perché vi sto parlando di tante intelligenze? Perché ce ne sono di più di quante non avremmo mai detto. C'è un signore che si chiama Howard Gardner, che ci ha lavorato sopra tanto, e ha prodotto questa idea delle intelligenze multiple, che non è particolarmente strana, e sono intelligenze appunto dove si mischiano l'intelligenza spaziale, le competenze cinestesiche, l'intelligenza linguistica, l'intelligenza matematica, per carità, quella interpersonale e quella intrapersonale. L'intelligenza interpersonale e intrapersonale sono fondamentali per avere successo. Allora, il QI misura l'intelligenza matematica e non è predittivo. Il PONS misura l'intelligenza emotiva, per certi versi, ed è estremamente predittivo. Nella selezione del personale noi quale usiamo? Il QI. Eccoci qua, siamo bravissimi, siamo dei geni. Perché per noi l'intelligenza è quella, non ce ne sono altre. Io andavo allo scientifico, ero bravissimo, gli amici dei miei genitori dicevano, beh, andrai a ingegneria, io non ci penso per niente a ingegneria, gli dicevo. Manco morto, senza offesa ovviamente, per eventualmente, no, non era... Io non c'entro niente con gli ingegneri. Ecco, però oggi noi pensiamo che il modello sia l'ingegnere. Tant'è che chi è che fa la valutazione all'università? Gli ingegneri, che se posso permettermi sarebbero i meno adatti a farlo. No? Però noi abbiamo deciso che l'unico modo per trattare il mondo è un modo cartesiano. Calcoli, algoritmi, formule, affidabilità matematica, tutte queste cose qui, per un mondo che non ci pensa per niente però. E questo piccolo problema, il mondo se ne fotte dei nostri conti e noi non siamo in grado di capirli, per cui lavorateci sul PONS, usatelo, è online, è libero, lo potete fare voi, lo potete far fare alle vostre squadre, potete usarlo come esempio per spiegare di che parlate. È uno strumento fondamentale, soprattutto oggi che i giovani queste cose le sanno sempre meno, perché chi è che socializza i giovani oggi? Internet e la televisione, nella gran parte dei casi. E internet e la televisione trasmettono dei modelli di comportamento non verbale esacerbati, perché tutti devono capirli. Non so se avete mai provato a sorridere come sorridono in televisione. No. Tu vedi uno in televisione e ciao, e a me mi fa male sempre tutta la faccia, perché non ci riesco. Provateci. Però quel sorriso deve far capire pure al più torso del broccolo degli ascoltatori che quello è contento. Ma tu nella vita normale, spesso e volentieri, hai mezzi sorrisi, sorrisi appena accennati, occhi che scintillano e non si muove nient'altro, e tu quelle cose le sai leggere, o dovresti saperle leggere, così ti renderesti conto se lei ci sta o no, perché non è difficile, però tu sei perennemente in dubbio, ci sta o non ci sta? Boh, non lo capisco, eppure i segni ci sarebbero, solo che tu non li sai, e non li sai più leggere. Non sai se fidarti di qualcuno, non sai se... Tutto questo deriva anche da delle incompetenze comunicative, no? Perché noi dovremmo essere molto più competenti, noi siamo quelli che sono in grado, sarebbero in grado di leggere una frazione di modifica dell'arco sopraccigliare per capire se quello è d'accordo o non è d'accordo, se è incazzato, è sbagliato, hai fatto bene, eccetera. Tu lo sai, lo sapresti, ma te lo scordi. O non te l'hanno mai insegnato. E chiaramente se guardi la televisione ti aspetta uno che ti guardi così, perché altrimenti no. E quindi tutte le altre espressioni intermedie, boh, che vorranno dire. Ecco, quello è il grande problema. Capite? Noi siamo dei maestri nella comunicazione. O saremmo dei maestri nella comunicazione se recuperassimo questo genere di capacità. E di consapevolezza soprattutto. No? Altrimenti è un problema. Perché... nel rapporto face to face, che è quello fondamentale, la comunicazione importante non è quella a parole, ma è quella a gesti, ad alchimia. Io vado ben oltre questo, secondo me c'è un problema di rapporti energetici costante, c'è un problema di rapporti chimici, un problema di rapporti olfattivi, ci sono molte più cose in gioco, no? Tant'è che voi sapete probabilmente che se tu vai a misurare i parametri vitali di coppie di lungo periodo, sono normalmente... armonici. Se uno ha la febbre ce l'ha pure quell'altro, se sono separati a uno gli fa fare qualcosa reagisce pure l'altro. Qui ci sarebbe da lavorare sulle dinamiche e le meccaniche quantistiche senza un attimo di tregua, però comunque, no? Sì, esatto, anche quello, no? Sono quelle cose, sono dei rapporti che si stabiliscono a dei livelli che a noi sfuggono completamente, perché noi non l'abbiamo mai cercati, ragazzi. E questo è il punto, nessuno di noi si è mai disturbato ad andare a studiare queste cose, tant'è che Damasio, quando scrive il suo primo libro, dice: io non riuscivo a capire perché mi dicessero di non studiare le emozioni. Dice: a me mi sembravano così importanti, e invece tutti mi dicevano: ma che vuoi sprecare tempo a studiare un oggetto così inutile? La scienza funziona così, mica è oggettiva, la scienza va a mode, va a convenzioni, va a pregiudizi, e ci vuole qualcuno che dica: no, a me mi sembra che stai toppando clamorosamente. Infatti poi lui ci è riuscito, però insomma, come dire. Ora, questo è quello che ci siamo appena finiti di dire. Mi sa che facciamo un break, così a occhio, direi che potrebbe non essere del tutto una cattiva idea. Sì. Dunque, Cartesio, Damasio. Perché mi piace molto Damasio? Perché Damasio pratica la transdisciplinarità. Damasio, abbiamo detto, è un neurofisiologo. Non ti aspetteresti mai da un neurofisiologo che scriva un libro in cui è chiamato in causa un filosofo, no? Perché uno gli dovrebbe dire: tu che ne sai di filosofia? E lui te potrebbe rispondere: chi ti ha detto che non so niente di filosofia? Perché non dovrei sapere di filosofia? Questo è il punto. Perché uno che fa delle cose non dovrebbe sapere anche di altre cose? No? Come dicevamo ieri, la specializzazione del sapere è deleteria, perché il sapere diventa creativo, diventa... fruttifero, diventa positivo quando si contamina, quando si sposta in altri ambiti, quando incontra altri discorsi, quando riesce a dare un contributo o a scontrarsi con ambiti con i quali non, teoricamente non dovrebbe avere nulla a che fare. Ed è sempre stato così. Ecco perché la nostra cultura si è incastrata, ragazzi. Perché qui i fisiologi parlano con i fisiologi, i sociologi parlano con i sociologi, gli architetti parlano con gli architetti, e non ci si parla mai fra noi, tutti gli altri. E non è detto che un architetto non abbia un'ottima idea per me o io non abbia un'ottima idea per un medico o via discorrendo, perché non funzioniamo così. Però la prassi è esattamente quella, e Damasio l'ha, come dire, affrontata più volte e ha vinto. A me piace tanto Damasio, se devo dire. Perché appunto ha cominciato a studiare le emozioni quando tutti gli dicevano di lascia perdere, che non gli avrebbe portato niente di buono, che non era un tema scientifico, che non era degno. C'è ancora l'idea che qualcosa possa essere degno o meno del sapere, che è veramente raccapricciante per certi versi, e ha dimostrato in modo scientifico, quindi con dati, con tutto quello che serve per dimostrare che le emozioni sono parte dei nostri processi di conoscenza. Quindi l'idea cartesiana per cui c'è una ragione che se ne sta per conto suo e le emozioni che nel frattempo fanno casino da qualche altra parte e vanno tenute a bada è totalmente errata. E come l'ha fatto Damasio? Lavorando su gente che ha avuto dei traumi cerebrali, poveracci, che hanno separato il sistema limbico dalla neocorteccia. Io do per scontato che sappiate di che parlo, perché se cominciamo pure col cervello triunico non finisco più. Quindi spero che sappiate di che parlo. Il sistema limbico, grazie a MacLean, è stato riconosciuto come il sito della memoria di lungo termine delle emozioni. E nel momento in cui avviene questa rescissione delle due componenti, quelli che purtroppo la subiscono non riescono più a decidere. Hanno delle difficoltà di scelta infinite. Tanto per darvi un'idea, il paziente M, che è quello che Damasio utilizza nell'errore di Cartesio, che è il titolo del libro, per scegliere l'ora dell'appuntamento successivo impiega circa 5 ore. Parliamo di cose serie. Perché? Damasio propone un modello che è del marcatore emozionale, che è un modello molto verosimile, probabilmente giusto. E cosa dice Damasio? Che noi abbiamo di fatto dei processi di semplificazione dello scenario. E la prima semplificazione avviene sulla base del mio vissuto emozionale, mnemonico e eudemonistico, oserei dire. Nel senso che tutte le opzioni possibili, perché le opzioni possibili sono una miriade infinita, ma tutte quelle che non rientrano fra ciò che io ho vissuto con piacere, che io ritengo sia opportuno fare, eccetera, vengono automaticamente escluse. E alla ragione che deve esercitare la scelta arriva soltanto un panorama semplificato di quelle che potrebbero essere delle opzioni praticabili. E quindi lì può scegliere. Nel momento in cui io non ho più la connessione col sistema limbico, alla ragione si presentano tutte le possibilità ogni volta. E quindi le deve riesaminare tutte, ogni volta, come se non sapesse assolutamente che dall'una alle due di notte non ci vai dal medico perché non ti riceve, no? Semplicemente, però non lo sai, quindi ogni volta devi rivedere tutto. Quindi né i processi decisionali, né i processi conoscitivi, tutto ciò che noi, la famosa cultura soggettiva in senso fisiologico a questo punto di cui parlavamo, è costantemente in gioco. Nel momento in cui tu la elimini, i processi vanno per aria, la ragione da sola non funziona, non ti permette di vivere, non ti permette di capire, non ti permette di scegliere, però il tuo cui rimane tale e quale, ringraziando Dio, se eri del Mensa, resti del Mensa, anche così, sono tutti contenti. Ok? Quindi questo è il primo step della questione, primo step che era anche in qualche misura stato annunciato da MacLean, perché? Perché il modello di MacLean, questo appunto dei tre stadi cerebrali, era un modello che permetteva di verificare sperimentalmente la fondatezza delle affermazioni cartesiane. Perché? Perché le affermazioni cartesiane potevano essere tradotte in termini evoluzionistici, ovvero sia, visto che le emozioni sono un qualcosa che sta perdendo costantemente terreno perché non ci serve più, probabilmente il sito delle emozioni dovrebbe atrofizzarsi. No? Se le emozioni non servono, come succede nell'evoluzione, un organo che non ha più funzione piano piano, no? Come il coccige, come la la cistifelle e via discorrendo. Allora il punto era questo: se noi avessimo potuto sapere qual era l'organo delle emozioni, verificando lo stato dell'organo delle emozioni, avremmo potuto dire sì, Cartesio ha ragione oppure ha torto. Ecco, quando abbiamo scoperto che il sistema limbico è l'organo delle emozioni, per molti versi, quindi amigdala, ippocampo e strutture connesse, e abbiamo pure scoperto che di atrofizzarsi non ci pensa per niente proprio, anzi noi sappiamo che ci sono delle vie di connessione neurale tra i sensi, quindi i recettori, gli organi recettori dei sensi e il sistema limbico, che sono più veloci di quelle che mettono in connessione questi stessi recettori con la neocorteccia. Quindi di fatto il sistema limbico è più importante. Nella nostra architettura neurale il sistema limbico è più importante. Tant'è che, e questo perché? Perché ha a che fare col movimento, di nuovo. Perché ci sono delle situazioni nelle quali se tu pensi e non agisci, muori. Non so se vi è mai capitato di reagire in modi dei quali non siete consapevoli. Vi tira una cosa e afferrate la palla. Allora c'era uno dei miei autori preferiti che non c'entra niente con la sociologia, ma è Douglas Adams, non so se avete mai sentito parlare della guida intergalattica per autostoppisti, queste cose, un genio assoluto, che, parliamo degli anni '80, aveva fatto questa cosa, c'era uno che usava il computer per fare trarre musica dal volo degli uccelli. Quando l'ha scritto era una cosa assolutamente fantascientifica, poi l'abbiamo fatto, no? Allora c'era questo che doveva calcolare gli algoritmi che permettevano a un robot di afferrare una palla che gli veniva tirata, e ci lavorava per mesi, perché erano dei calcoli complicatissimi. Noi lo facciamo senza pensarci, spontaneamente. Tu te sposti e te casca un vaso lì, dici, cazzo, e non sai com'è successo, perché tu non ci avevi fatto caso. Una serie dei tuoi recettori, dei quali non sei consapevole, ti aveva avvisato, il sistema limbico aveva fatto tutto un override, aveva detto, ok, intanto levate, poi dopo ci pensi, dopo te spiego con calma. Ecco, questo è il sequestro emozionale dell'amigdala, quello di cui parlavamo poco fa, vi ricordate? Il problema è che funziona in tutti e due i sensi, funziona nel bene e funziona nel male. Tant'è che, riprendendo le famose espressioni proverbiali, quando si dice non ci ho visto più, no? Quando vuoi dire che la rabbia ti ha sopraffatto, dice esattamente questo: non ci ho visto più, mi è sceso un velo davanti agli occhi. Quante espressioni riproducono questo? È esattamente quello. Nel momento in cui agisci in quella situazione, tu non ci sei. Quindi non solo io scopro che le emozioni non sono in via di atrofia, ma scopro addirittura che se c'è un momento in cui qualcuno è al comando e basta, sono le emozioni e non la ragione. Non c'è un momento in cui la ragione da sola ci guida. C'è un momento in cui le emozioni da sole ci guidano, che spesso e volentieri non è una buona idea, anche perché sono stati che diventano sempre più semplici ogni volta che li hai sperimentati. Quindi man mano che subisci sequestri emotivi è più probabile che tu subisca sequestri emotivi. Se non sei capace di gestire la rabbia, sei pericoloso in ultima analisi, capite? Quindi è importante, ma questo ci dice qualcosa su di noi. Cioè, se ci dice che se noi continuiamo a pensare di essere soltanto razionali, sbagliamo di gran lunga, che noi siamo anche razionali. E il nostro essere razionali si fonda sul nostro essere emotivi, sul nostro essere istintuali, sul nostro essere anche qualcos'altro probabilmente. Perché ci sono una miriade di dimensioni di noi che non abbiamo mai investigato, perché Cartesio ha deciso che noi eravamo un semplice corpo meccanico. Chi è che andava a studiare un corpo meccanico oltre la meccanica? Ecco, è quello il problema. Le discipline orientali, perché tutti e tanti vanno a chiedere a loro? Perché loro sanno benissimo che non è così. È semplice. Ok? Quindi il problema delle emozioni, nella prima formulazione, qui siamo appunto col primo testo significativo di Damasio, del 94, è già di per sé un problema rivoluzionario nell'ottica della neurofisiologia e più in generale della medicina corrente. Dopodiché, dicevamo, ci sono anche altri libri, se volete andarvi a cercare fate pure, ma se no finimo più. Dopodiché invece succede qualcosa di più, ovvero sia passiamo all'ultima questione, cioè il se viene prima della mente, insomma una serie di cose, ma poi arriviamo allo strano ordine delle cose. E qui la questione è ancora più raffinata, perché sensi ed emozione, cioè, scusatemi, sentimenti ed emozione diventano ingredienti centrali della nostra del nostro intero comportamento vitale, sia per quanto ci riguarda soggettivamente, sia per quanto riguarda ciò che facciamo. Cioè, lo stato emozionale, ci dice Damasio, è uno stato che noi sperimentiamo costantemente, che al quale spesso e volentieri, per fortuna, non facciamo caso. Perché per fortuna? Perché vuol dire che tutto sta andando come deve. Quando è che tu ti accorgi che qualcosa non va? Quando ti fa male. Quando ti fa male, no? Come si dice, la lingua batte dove il dente duole. Finché il dente non duole, la lingua non ha nessun problema. Come c'hai qualcosa che non quadra, ti si gira la pellicina qui e improvvisamente ti accorgi che sbatti regolarmente proprio lì e te fa un male cane. Ma fino ad allora non ci hai assolutamente fatto caso, perché non c'era nessun motivo perché tu te ne accorgessi. E questo ci riporta al problema dell'attenzione. La nostra attenzione è parziale, ragazzi. La nostra attenzione è poco duratura. La nostra attenzione va dove è importante che vada. Tu non sei perennemente attento a tutto, perché sennò diventeresti matto. Non so se avete mai visto una serie che si chiama Bull in televisione. È un'altra fondata più o meno come quella di Ekman, che era Lie to Me. Questa è fondata su uno che fa scienze processuali. Allora c'è una situazione nella quale uno dei suoi clienti è accusato di aver creato aver fatto un incidente uccidendo una persona perché non ha letto i cartelli, no? Non ha letto i cartelli stradali che avvisavano che lui che c'era traffico davanti. Nel frattempo si scopre che questi cartelli erano stati hackerati da uno che invece aveva scritto delle cose che non c'entravano niente col traffico. Però dice, vabbè, però lui comunque non l'ha visti, ma non stava attento, eccetera, quindi non ci avrebbe fatto caso. E lui gli dice, no, lui non ci ha fatto caso perché non ci doveva far caso, non era importante. E per dimostrarglielo che fa? Arriva in quest'aula dove si stavano riunendo ormai da una settimana e rotti, e gli fa vedere uno, sapete, i segni delle cose, no? Cioè, qualcuno di voi è in grado di dirmi che cartello c'era qui? Era una settimana che lo guardavano. La gente rimane come di perché c'era un cartello lì. Ok, allora lo tira fuori e fa, era questo? No, certo era questo. No, era questo. Solo che siccome c'è una cosa di cui a voi non frega niente, non ci avete mai fatto caso. E questo è il nostro problema, la nostra attenzione. Problema, pregio, ma anche difetto. Si concentra su ciò che ci interessa, su quello che è utile perché noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo, facciamo bene quello che stiamo facendo e tutto il resto. Quindi se io vedo dei manifesti che mi dicono cose che non mi interessano, li vedo, ma non li, è come se non li vedessi, non li registro. Capite? Quello è il punto. Quindi il fatto che il nostro stato interiore vada bene fa sì che l'attenzione si concentri altrove, perché non devo stare costantemente a osservarmi dentro se non succede qualcosa, ma fa che mi fa male il fegato, fa che non ho digerito, fa che ho una qualche ulcera, fa che non mi sento bene, che mi sono slogato qualcosa. Quanto lo sento quel dolore? Quanto non riesco a pensare ad altro? Quando sto costantemente a fare così per cercare di alleviarlo? Quanto ne sono consapevole? E quello è il punto. Capite? Le emozioni servono a questo. Non solo, dice Damasio, il sentimento, che poi diventa emozione, è il modo attraverso il quale l'antico mondo interno, come vi dicevo prima, ci sono due mondi interni secondo Damasio, quello relativo agli intestini e ai visceri e quello relativo all'impianto muscolo-scheletrico. L'impianto muscolo-scheletrico viene dopo. E nell'impianto muscolo-scheletrico ci sono i recettori della propriocezione che evolutivamente prima sono all'esterno. Ma man mano che evolviamo vengono interiorizzati e diventano dei sistemi per l'autorappresentazione di sé e del proprio stare nel mondo. Quindi l'immagine corporea, quindi l'equilibrio, quindi tutto quello che ha a che fare con la nostra competenza corporea è giocato su questi. Non a caso le discipline orientali lavorano esattamente sulla consapevolezza dei propriocettori. La disciplina orientale è un costante esercizio di consapevolezza dei propri movimenti interiori, tant'è che i grandi yogi sono quelli che sono in grado di tirarsi fuori l'intestino, perché sono quelli che hanno portato un controllo consapevole su tutta la muscolatura che invece di norma è automatica. Si può fare, certo, non devi fare nient'altro per tutta la vita, può darsi che non te ne freghi niente di farlo, però si può fare. Ok? Quello è il punto. Noi siamo talmente abituati a funzionare come robot e a concepirci come robot che siamo persuasi di non essere in grado di influenzare in alcun modo i nostri processi fisiologici, perfino quelli che sono fondamentali per il nostro esistere, tipo la respirazione, che non a caso in tutte le discipline orientali è il primo step. Tu vuoi fare qualcosa, devi imparare a respirare. Fine. E tu dici, beh, ma io respiro. No, tu non respiri. Tu pensi di respirare, è un'altra cosa. Perché tu respiri devi sapere che esiste la respirazione alta, la respirazione media, la respirazione bassa, come fare a gestirne una, come fare a gestirne un'altra, eccetera, eccetera, eccetera. Quando hai imparato questo, magari forse vediamo qualcos'altro. Ah? Ecco perché a noi ci sembra tutto così strano, perché noi siamo convinti di saper stare in piedi, di saper respirare, di saper fare tutto. Noi sappiamo tutto, no? E invece non sappiamo nulla, in ultima analisi. Quindi questo tipo di discorso, come vi dicevo, è importante perché? Perché Damasio inserisce un altro argomento sul quale probabilmente si potrà discutere, ma non è qui il momento di metterci a fare discussioni filosofiche, però ve lo porto a conoscenza, che è il discorso dell'omeostasi. Ora, dovrebbe essere un termine che conoscete, non credo che lo conosciate in questa accezione, perché l'accezione che dà Damasio all'omeostasi è tutto ciò che occorre perché un organismo adempia all'imperativo di sopravvivere e prosperare, che non è la stessa cosa. Non è semplicemente il quadro dei processi che hanno luogo all'interno di un corpo. Qui Damasio inserisce una teleologia che è una cosa che noi ci siamo, come dire, abbiamo cercato di liberarcene lungo secoli interi di filosofia, perché in qualche modo, no, noi pensiamo che tutto sia liberamente definibile, ma non ci siano scopi già predisposti. Qui invece Damasio ci dice: guardate che la vita è tensione verso il miglioramento. E tutto ciò che tu fai perché questo accada, che tu fai nel senso che non che tu fai apposta, no? Perché come vi dicevo anche a lezione, se noi che trattiamo con tanta sufficienza il cervello rettiliano dovessimo fare noi quello che fa il cervello rettiliano, camperemmo 30 secondi più o meno, forse qualcosa di meno anche. No? Cioè tutti gli schemi neurali automatici che ci consentono di vivere, noi li trattiamo con grande sufficienza, senza renderci conto del fatto che sono un modello di comportamento e conoscenza che ci è del tutto alieno. Cioè noi siamo sempre in un avvenire di processi contemporanei. Tutto quello che ci tiene in vita accade costantemente, come vi dicevo prima, sincronicamente con 79 triliardi di esseri viventi che lo fanno, ed è una delle cose che quando la riesci a mettere a fuoco bene resti così. Tant'è che oggi alcune delle nuove letture quantiche ci dicono che questo accade grazie a dei meccanismi non locali quantici. Perché nelle nostre cellule, non ce ne eravamo accorti finora, siamo un po' distratti, ci sono delle strutture che si chiamano tubuli, all'interno dei quali esiste un'altra cosa che si chiama tubulina, che è in grado di riprodurre su scala, visibile, non microspaziale, delle dinamiche quantistiche. E la teoria di David Bohm, che è uno dei più grandi fisici viventi, è che noi, i nostri 70 triliardi di esseri viventi, sono costantemente accordati ogni quarantesimo di secondo da un collasso d'onda gravitazionale di meccanica quantistica. Pensa quanto non abbiamo capito niente, se è vero. Fantastico. Il divertente è che questo giustificherebbe perfino l'astrologia in termini scientifici. Perché l'informazione non locale vuol dire che spazio e tempo non hanno rilevanza. E questo l'abbiamo dimostrato anche scientificamente e sperimentalmente ormai. Saprete che esistono una serie di esperimenti per i quali particelle che sono connesse attraverso quello che si chiama l'entanglement reagiscono a stimoli, una viene sottoposta a uno stimolo e un'altra che è lontanissima reagisce in contemporanea, nello stesso momento esatto. Quindi ci sono tutta una serie di questioni che ci stanno, come dicevo quando abbiamo scoperto che l'atomo non era un atomo, è successo un finimondo, no? Ecco perché... con l'esperimento della doppia fenditura noi sappiamo che un fotone passa contemporaneamente attraverso due fenditure, lo stesso fotone. Oddio, e com'è possibile? Come facciamo? Noi siamo quelli dell'out-out, o passa per una o passa per l'altra. No, con le misurazioni si verifica che passa per entrambe. Ecco, no? Tutte le nostre certezze nella pattumiera. Quindi, insomma, ci sono, questo è molto di frontiera come discorso, quindi ve lo faccio, diciamo così, per cronaca, ma non...
Adesso sono tentati una risonanza, un macchinario che fa risonanze magnetiche, che lavora sulle onde della fisica quantistica, sulle leggi della fisica quantistica. E in Italia, mi sembra, io perché l'ho fatto, c'è avuto un incidente, e sta a Milano, fa solo un dottore, ma non è riconosciuta.
No, perché la fisica quantistica ad oggi non è che l'abbiano capita in molti, pure quelli che la fanno.
Dalla NASA,
sì, sì,
e in Russia la dovrebbero usare nel pronto soccorso, perché è una macchina che te valuta come ogni cellula risponde e quindi capisco subito anomalie.
Computer quantistici, c'è un sacco di roba al momento in fieri che toccherà cercare di capirci, perché nel momento in cui si è creata la questione del subatomico è successo un dramma, perché la relatività non funziona, ci sono tutta una serie di agganci che non riescono a mettere in piedi, cioè, insomma, siamo in una situazione abbastanza complicata. Però certo che nel momento, e senza stare a fare tutto il famoso discorso dei 79 triliardi di cellule, però tutti avrete visto gli stormi di storni, suppongo, no? Non c'è mica, nessuno è ancora riuscito a spiegare su come cazzo è possibile che 12.000 uccelli a uno schiocco, tutti quanti si aggirino da una parte, vadano da quell'altra, creino quel movimento fluido che conosciamo perfettamente, non c'è mica uno che ha la trombetta, non lo sappiamo come accade, probabilmente accade a livello di comunicazione quantistica, ed è tanta roba, però vabbè, diciamo che non sono competente per parlarne, visto che faccio il sociologo, però vi informavo in proposito. Ma ad ogni modo quello che ci dice Damasio, questo discorso è molto molto vicino a quello che dice appunto Böhm da un punto di vista di ordine implicito e ordine esplicito, no? In certi versi l'omeostasi potrebbe essere interpretata come l'ordine implicito di livello quantistico a livello del campo di Planck. Un po' complicato, però insomma ecco, questo va tenuto presente, quindi vuol dire addirittura che le emozioni e i sentimenti sarebbero, no, ingredienti necessari di quello che è il nostro modo di essere, perché appunto noi non siamo fatti per sopravvivere, ma siamo fatti per vivere. E questo vi stupirebbe, ma l'ha detto pure Simmel, tanto per dirne una, quindi sto per scrivere una cosa estremamente complicata su questo che se vorrete poi condivideremo, perché ci sono delle cose che te lasciano proprio de stucco quando le trovi, se devo essere onesto. Allora, poi che succede? Questo l'abbiamo già visto, però è meglio approfondirlo un po', c'è questa citazione di... Allora, già la dicotomia interno-esterno, se la interpreto in chiave out-out... È problematica. Perché è problematica? Perché noi, per esempio, abbiamo concepito tutto quanto, grandissima parte della tecnologia, come qualcosa che con noi non aveva assolutamente a che fare, no? Perché noi siamo, il nostro corpo è una barriera, la pelle è uno scudo, quindi noi siamo noi e fuori, interno e esterno, separati. Abbiamo scoperto che non è vero per niente, no? Perché le cellule, come dicevamo, sono uno strato esterno di esseri viventi per conto loro, i quali hanno dei rapporti con l'esterno attraverso le membrane cellulari e ricevono e poi trasmettono e spostano. Quindi, per esempio, la tinta della mia polo non rimane soltanto fuori, ma entra. E nessuno ha mai fatto uno studio sulle conseguenze dell'assorbimento graduale di tinture sui nostri problemi nel maneggiare o meno dei materiali, ma poi quando andiamo a fare degli appositi esami scopriamo che noi nel fegato in giro abbiamo un sacco di componenti che non dovrebbero essere lì, perché li avevamo concepiti come esterni e di conseguenza come c'entravano, ma l'esterno e l'interno non sono così ovvi, siamo esseri di frontiera anche da quel punto di vista, il nostro involucro esterno non è a prova di qualunque tipo di infiltrazione, anzi è poroso e quindi permette lentamente, non in quantitativi sconvolgenti, il passaggio di cose, componenti che poi andrebbero processate se il nostro corpo fosse in grado di farlo. Come dice Goleman nell'intelligenza ecologica, il problema qual è? Che il nostro modo di reagire alle cose è reagire a minacce immediabili e percepibili rapidamente. Noi non reagiamo al lento avvelenamento. Noi reagiamo al rumore improvviso, reagiamo all'aggressione, reagiamo a qualcosa di improvvisamente evidente, ma se l'avvicinamento è gradualissimo, noi non reagiamo perché non lo vediamo, non lo registriamo proprio. Quindi noi non siamo in grado di percepire il danno ambientale ad oggi, perché il danno ambientale si è venuto costruendo, si è venuto... assommando pian piano, senza che se ne avesse consapevolezza, senza che ce ne rendessimo conto. E dobbiamo fare i conti con tutto questo genere di discorso, perché tutto quello che stiamo mettendo in campo noi di fatto funziona così. No. Quello è il problema. È un problema di processi cognitivi, modalità cognitive, strategie e ciò che abbiamo fatto nel frattempo senza rendercene conto, tanto per cambiare, nessuno ha valutato le conseguenze delle tinture degli abiti, non c'è nessuno studio per sapere quale pigmento può essere in qualche misura accettato senza problemi al nostro corpo o no, quale delle tante materie che abbiamo, delle tante molecole che abbiamo creato noi ha dei ritorni non positivi sul nostro modo di essere, sul nostro fegato e tutti i vari organi che si occupano dello smaltimento di questo genere di componenti. Non abbiamo la più pallida idea, non ci ha mai studiato nessuno. E nel momento in cui cominciamo a studiare i processi che servono a generare qualunque tipo di cosa, l'esempio che fa Goleman è interessante, un barattolo di vetro di queste dimensioni, 144 processi industriali diversi. Figuratevi per costruire un computer o per costruire un cellulare quante cose accadono, delle quali non abbiamo valutato e ponderato nulla. Perché tanto accadevano all'esterno, interno ed esterno. Come dice giustamente Damasio, l'ambiente circostante di un sistema nervoso è straordinariamente ricco ed è ben di più di quanto cade sotto i nostri occhi. Include il mondo esterno all'organismo, l'ambiente cui di regola e purtroppo pensano sia gli scienziati che la gente comune con discussioni di questo tipo, vale a dire gli oggetti e gli eventi nell'ambiente circostante l'organismo intero, come se fossimo un monoblocco, un individuo, come dicevamo prima. Ma l'ambiente circostante del sistema nervoso include anche il mondo interno all'organismo, quello che ci dimentichiamo regolarmente. E questa parte viene in genere ignorata. Eccolo, il problema dov'è? No? Noi siamo perennemente, noi siamo ambiente, ed è una delle prime cose che andrebbe concepita, ma siamo ambiente molto, molto oltre quello che significa la semplice frase siamo ambiente, perché noi siamo ambiente nel senso che facciamo parte dell'ambiente che ci circonda, ma noi siamo il nostro ambiente, siamo l'ambiente di triliardi di esseri viventi che campano al nostro interno. Quindi noi stessi siamo ambiente, e questo è il punto, nel senso letterale del termine. Ci sono colonie e colonie di esseri viventi che prosperano al nostro interno, simbionti, batteri, tutto ciò che è regolarmente collegato allo sviluppo dei nostri processi vitali per i quali noi siamo ambiente. Non so se questa cosa è chiara. No? Quindi, insomma, si tratta di cosette che è opportuno cominciare... Scusami, buona, qui. Eccolo. E poi... c'è anche quest'altro discorso, che è quello è uno sciame, come vedete, che ha a che fare col mobile e l'immobile. Il grande nostro problema, che si ripercuote su quello che abbiamo visto della capacità di concepire il movimento come originario, è che la nostra valorizzazione finora ha avuto a che fare con l'immobile. No? Se pensate alla filosofia, qual è l'ente iniziale? È il motore immobile, cioè che si muove in sé ma è in grado di muovere tutto il resto, però quello che a noi piace è che sia immobile, che sia stabile, di nuovo, individuo, atomo, immobile, stiamo sempre lì. Noi stiamo cercando una fondazione e la filosofia da questo punto di vista è la costruzione nei millenni di una visione che cerca costantemente un appoggio solido per il pensiero, tant'è che episteme, che è la parola che descrive i processi e gli strumenti cognitivi, significa esattamente fondazione solida. Questo è il punto. Noi abbiamo cercato di fondarci, perché ci sentiamo trattino fondati, ci sentiamo privi di senso, no? Questo lo dirà poi, lo dirà la filosofia del Novecento con la gettatezza di Husserl e Heidegger. Siamo gettati nel mondo e non capiamo perché. La grande questione è darci una risposta. Darci una risposta è il problema del senso di cui parlavamo prima. Però è una visione che è estremamente poco corporea, di nuovo. No? Noi siamo fondati come? Siamo qui. Siamo miliardi di cose che stanno qui e prosperano all'interno di, all'interno del nostro ambiente. Quindi il fatto che ovviamente io valorizzi l'immobile e colleghi all'immobilità le funzioni più elevate ha a che fare per esempio con i nostri banchi, con l'idea che lo studio sia qualcosa che va fatto seduti, fermi, non serve, il corpo non c'è lì. Il corpo si limita a supportare la mente che ha bisogno di silenzio, immobilità, disciplina. No? La mente che si muove è qualcosa che non riusciamo a capire. Perché quello che si muove a noi ci crea delle grosse difficoltà anche a livello proprio profondo, a livello primordiale. C'è uno dei miei autori di riferimento che finora non vi ho menzionato e continuerò a non menzionarvi, se no vi confondo esageratamente, che parla però da questo punto di vista dello schema dell'animato, ovvero sia il fatto che noi reagiamo a certi tipi di movimento con una primordiale ritrosia. E lo schema dell'animato è esattamente quello dello sciame, un movimento brulicante, privo d'ordine, che percepiamo come minaccioso. Pensate agli uccelli di Hitchcock, tanto per dirne una, o pensate alle larve che decompongono le carogne, che probabilmente è il modello di base della questione. Noi reagiamo a questo in modo del tutto prerazionale, è qualcosa che ci terrorizza a prescindere da prima, dai famosi 200.000 anni in cui eravamo sapiens senza cervello né mente, come dice il nostro Damasio. Quindi il fatto appunto che l'accento sia posto sull'immobile, sull'ordine, ha evidentemente come conseguenza il fatto che, mi sa che abbiamo finito? No, eccolo. Ecco, questo volevo consigliarvelo perché potrebbe interessarvi. Ha a che fare col fatto che appunto abbiamo costruito l'attività intellettuale come radicalmente separata da qualunque tipo di intervento corporeo e di movimento, è cinestesico. Questa signora, che a me invece piace tanto, vi consiglierei caldamente di trovarla, si chiama Maxine Sheets Johnston, se non sbaglio, sì, e ha scritto questo libro che si chiama The Primacy of Movement, purtroppo non tradotto in italiano, perché tanto a che ci serve saperne qualcosa di più. È un bel libro, lo sto leggendo, è un bel mattone, 600 pagine, di confronto anche con gli autori, quindi confronto con Merleau-Ponty, con Husserl, con Heidegger e con tante altre cose invece più vicine alle vostre questioni. Però, come vedete, se praticate un minimo di inglese, cosa ci dice lei? Questo libro è sul fatto che il movimento è la sorgente generativa delle nostre concezioni di spazio e tempo. Il movimento è alla base del conoscere. Noi, se non ci consideriamo forme animate e viventi, non capiamo quello che facciamo, tant'è che abbiamo, come vedete, e questo mi è piaciuto molto, perché trovare altra gente che dice quello che dici tu è sempre un po' tonico, no? Soprattutto quando dici cose che non è che vengano molto accettate. Cosa si dice? Noi abbiamo, da una parte, un come se la meccanizzazione dei nostri corpi non fosse abbastanza, abbiamo un problema fatto nel XX secolo di meccanizzazione delle menti, gli algoritmi, le intelligenze artificiali, eccetera. Dall'altra parte, come se il problema mente-cervello non fosse già abbastanza, abbiamo anche un altro problema che ci siamo costruiti nel rapporto tra corpo e cervello, che è un problema che è stato causato dalla sbagliata riduzione dei corpi viventi alla materia neofisiologica collocata alla loro estremità superiore. Nella grandissima parte dei casi, nel senso comune, come in gran parte degli studiosi, il corpo è sempre più ridotto al cervello, come se tutto il resto fosse negligibile, ed è ovviamente una conseguenza di lungo periodo della divisione cartesiana di cui parlavamo. Non c'è niente di nuovo, ragazzi, è anche un minimo noioso, se posso dire, per certi versi, però quello che conta è esattamente questo, ovvero sia che quando io continuo a parlare di Cartesio, Damasio parla di Cartesio, non è casuale, perché anche se i filosofi hanno smentito Cartesio, Cartesio fa parte del senso comune. Voi guardate soltanto in edicola, ogni qualche mese esce una collezione di testi di filosofia fondamentali che si chiama sempre Cogito Ergo Sum, sempre, non se ne esce. E quello che dice Damasio a un certo punto nel libro è sum ergo cogito, non cogito ergo sum. Io esisto e quindi penso, perché prima che io pensi, ma da mo che esistevo, è soltanto uno che non l'ha capito che può dirmi che il fatto che spiega il suo essere corporeo è il fatto che pensa, perché pensare, come vi ho detto, è successo infiniti anni dopo che io c'ero e mi muovevo e camminavo e immaginavo e disegnavo cose sui muri. Pensiero è venuto dopo, no? E siccome è l'ultimo, come tutti i parvenu, come si dice, è quello che si sente il più figo del bigonzo, ma non funziona così. E nel momento in cui il pensiero si dimentica di essere l'ultima manifestazione di una corporeità che è sopravvissuta a lungo centinaia di migliaia di anni di catastrofi, cambiamenti climatici, disastri, l'ira di Dio e tutto quello che ci siamo portati dietro, ecco, arriva lui e si sente chissà chi. Accidenti, possiamo prescindere dal nostro corpo, digitalizziamo le coscienze e trasformiamole e trasferiamole nel web. Un'idea geniale, non si può definire in nessun altro modo. Quindi voi dovreste essere quelli che invece, come dire, lavorano per far sì che questo venga compreso. L'Occidente ha messo insieme un quadro di comprensione dell'essere umano, della nostra autorappresentazione come esseri umani, che è radicalmente errato. E noi stiamo raccogliendo tutte le conseguenze di questo sbaglio, dalla prima all'ultima. Il diffondersi di certi generi di malattie, la sfiducia nei confronti della ricerca scientifica tale da portare ai Novax e a tutte queste altre stronzate, scusatemi il francesismo, che stanno accadendo ultimamente. Tutto questo è strettamente, intimamente collegato a questo tipo di discorso. Non solo abbiamo un problema di meccanizzazione del cervello, ma abbiamo anche un problema di riduzione del corpo al cervello. Come facciamo a capirci quando noi siamo corpo? Ma noi siamo corpo, quando noi abbiamo una serie di comunicazioni interiori delle quali ancora non abbiamo ben capito come funzionano, sono chimiche, elettriche, nervose, quantistiche, chi più ne ha più ne metta. È ovvio che non ve l'ho detto, ma se dobbiamo ragionare in termini del campo di Planck e dell'informazione non locale, della meccanica quantistica, ci stiamo avvicinando a qualcosa che suona tanto come il C. del quale non c'è traccia, ma guarda caso fonda una serie di filosofie abbastanza significative, con delle conseguenze concrete abbastanza significative. Avessimo sbagliato? Ci dovesse essere da rivedere qualcosina? Potrebbe darsi. Sarebbe il caso che lo facciate, perché noi siamo grandicelli ormai. Temo che, come dire, la parte nostra l'abbiamo fatta. Io, salvo che indicare la strada, non posso. Però credo che siano dei temi che meritano assolutamente di essere investigati e che voi siate quelli che devono farlo, perché teoricamente, vedi, visto che gli specialisti del movimento sareste voi, sarebbe opportuno che dimostraste quanto questo movimento è utile non solo per curare quelli che si sono fatti male, per quelli che stanno tanto male, che per carità hanno tutto il mio appoggio, la mia simpatia e la gioia per la quale possono curarsi senza dover più medicine e cose, ma serve a tutti. E servendo a tutti vi apre, e chiudiamo su questo, un interessantissimo campo lavorativo e di profitti economici, ovviamente, no? Quindi pensateci. Ok?